Bene, allora cominciamo. Allora, oggi è mercoledì 3 giugno ed è l'ultima delle lunghe lezioni del mercoledì che noi facciamo. Come avete capito, ormai noi apriamo in queste lunghe lezioni del mercoledì un capitolo vero e proprio, ne abbiamo affrontati diversi, no? Sulle scelte. Sul concetto di contesto, sul concetto di distribuzione, sul concetto di luogo, eccetera, eccetera. Abbiamo aperto tutte queste, diciamo, mondi in qualche maniera di riflessione, di studio teorico e anche di richiesta di risposte concrete, operative dal punto di vista vostro. Quindi queste sono tutte lezioni, sono lezioni che hanno un senso all'interno di quello che noi facciamo, cioè la progettazione architettonica urbana. Quindi, diciamo, hanno delle componenti teoriche anche importanti, conoscitive, informative importanti, ma soprattutto vi dovrebbero servire a creare delle strutture operative all'interno del quale far progredire una maturazione del progetto, questo è lo scopo. L'ultima che abbiamo fatto riguarda il mondo distributivo, no? Abbiamo parlato abbastanza approfonditamente del mondo distributivo. Vi ricordate, no? Servente, servito, conquista del centro, esempi, eccetera. E anche in quel caso abbiamo fatto delle richieste specifiche. Oggi concludiamo con questa lezione il ciclo di questi approfondimenti che possiamo fare legittimamente all'interno di questo corso, affrontando un tema che non sempre viene affrontato di petto nei laboratori, e cioè il tema della ricerca espressiva. Cioè che tipo di immagine e che tipo di architettura io voglio creare dal punto di vista visivo, espressivo, che tipo di architettura io voglio fare materialmente, quindi. Quindi il grande mondo della ricerca espressiva è un mondo decisivo, ovviamente, all'interno della ricerca architettonica, e anche questo è un mondo che può essere studiato, può essere compreso. Ci possono essere delle categorie che diventano delle categorie che ci aiutano nel fare. Questa è tutta l'idea. Quindi, diciamo, questa lezione io ho cominciato a farla per la prima volta molti anni fa, la prima volta che io ho capito esattamente come fare questa lezione ormai è nel 95, quindi moltissimi anni fa, e diciamo erano più di 10 anni che già insegnavo progettazione, ma soltanto nel 95 questo momento della ricerca espressiva presa di petto all'interno di un ragionamento di tipo progettuale e compositivo c'è. Ora, l'abbiamo fatta in molte iterazioni questa lezione, e quest'anno abbiamo provato a farla a più voci, ragionando insieme all'interno del corpo docente di come poter creare un contributo che in qualche maniera avanzasse alcune anche approcci un po' più, forse un po' più operativi per voi o comunque più attuativi. Quindi, diciamo, la lezione è abbastanza ricca. E quello che avverrà è la seguente cosa. Da qui in questo momento non è in rete perché non è, la rete purtroppo non ci funziona, ma comunque avrete in rete, come al solito, come facciamo noi, quel materiale che vedrete. Quindi c'è una parte che faranno Matteo e Gaetano congiuntamente, ci hanno lavorato, estrapolando, adesso poi entreranno loro nel merito, diciamo 5 caratteristiche principali di altrettante modalità di fare l'architettura. Tu dici perché 5 e non 2? Perché 5 invece di 500? perché per cominciare a trasmettere alcune cose devi avere un set limitato di informazioni, e questo è il ragionamento. Quindi attraverso queste cinque categorie noi creiamo un campionario abbastanza vasto, abbastanza differenziato di modalità di ragionare sulla ricerca espressiva. È bene che vi anticipiamo subito, ma adesso non ne parliamo in questo momento, se no diciamo vi caricate di alcune cose, di troppe cose, poi questo verrà spiegato successivamente. Però l'idea in queste cinque categorie, che sono massa, trasparenza, paesaggio, frammento, pieghe e superfici, è che voi ve dovete scegliere la vostra in qualche maniera. Cioè dovete capire, voi mentre loro vi fanno vedere queste cose, ragionano su queste cose, voi dal punto di vista vostro potete cominciare a riflettere su alcune caratteristiche dell'architettura che voi, su cui voi state lavorando, ma fino adesso senza aver mai preso direttamente di petto il problema espressivo, e cercando di ragionare se la mia architettura ha come caratteristica prevalente, dominante, un tema di essere un'architettura gestita attraverso le masse o invece attraverso il concetto di frammento all'interno. Questo è molto importante, perché leggerete in qualche maniera, in maniera sempre attraverso delle lenti, questa cosa, la cosa che uno alla fine dovrebbe arrivare a cominciare a orientarsi, probabilmente il tipo di architettura per mille ragioni contestuali del programma, del luogo, di tutte quelle che avete, appartiene, quello che a me interessa fare, appartiene più all'una piuttosto che all'altra. Questo è un elemento chiave per poi procedere, diciamo, all'esercizio. Quindi, come tutte le cose che noi cerchiamo di fare, è una cosa che c'ha, è un ventaglio con tante pieghe, no? Con tanti strati, è una torta con tanti strati. Ovviamente c'è un fatto informativo, conoscitivo, organizzativo, però anche molto importante operativo. E quindi, da un certo punto di vista, voi dovete molto ragionare su questa cosa. Adesso, senza entrare nel merito di altri aspetti di cui parleremo alla fine, vi volevo far capire come funziona il calendario, perché da oggi sostanzialmente le lezioni finiscono in quanto lezioni. Allora, che cosa succede? Noi abbiamo a questo punto due giornate di revisioni e sono i prossimi due mercoledì, d'accordo? I prossimi due mercoledì ci vediamo in quest'aula, io qua ho scritto 18, in realtà è l'aula 16, d'accordo, qua in questa nostra aula, e vedendoci dalle 15 in poi, noi sono due giornate di laboratorio revisione, d'accordo? In cui, essendone soltanto due, noi pensiamo che quelli che fanno l'esame ci sono tutti. Perché ci sono tutti? Adesso ve lo spiego. Perché noi vi chiediamo A, di fare due revisioni con gli assistenti. Quindi, innanzitutto, qua non so che mi è successo, innanzitutto sono due giornate, due revisioni, sono soltanto due, quindi è matematico, primo. Seconda ragione è che io voglio vedervi a tutti, d'accordo? Io individualmente. Quindi, sulla base della vostra presentazione della volta scorsa, quando abbiamo fatto l'intermedia, e sulla base degli avanzamenti, io sono qua perché voglio cercare di parlare io con ciascuno di voi. Quindi noi arriviamo al preesame, sostanzialmente, che si svolge il mercoledì ancora successivo, con queste ulteriori due revisioni e sicuramente una volta che voi avete parlato anche con me. Ok? Detto questo, noi poi abbiamo il prefinale, che è mercoledì 25, e che è una specie di prefinale in cui ci sono delle richieste, delle cose di cui parliamo alla fine della lezione, se no adesso mi si fonde, diciamo, il cervello. Niente di che, ma è tutto abbastanza organizzato. Ok? È chiaro l'organizzazione? Quindi noi ci vediamo una sola volta a settimana, quella volta è bene che ci siate e fate le revisioni, sia con me, sia con gli assistenti. Detto questo, io darei la parola a voi e entrate dentro la vostra lezione e poi facciamo un break, riprendiamo, insomma, gestiamo il nostro solito mercoledì lungo, diciamo così, Eccolo qua. Ok. Vista. Dov'è la presentazione? Ecco. Ok, prego.
Allora, come il professore vi accennava, io e Matteo abbiamo individuato una serie di categorie. Naturalmente ogni progetto che abbiamo scelto per queste categorie può essere un progetto, quindi non è la trattazione sistematica all'interno della quale noi abbiamo inserito tutti i progetti possibili, ma abbiamo scelto una serie di progetti per comunicarvi quello che può essere la trattazione appunto di un tipo di ricerca espressiva, e abbiamo individuato 5 categorie. La prima categoria è appunto masse, e il primo progetto che abbiamo individuato è il Salk Institute di Louis Kahn, e naturalmente questo progetto, come dire, presenta una serie di temi interessanti all'interno del tema delle masse. Come si vede infatti da questa immagine, Kahn lavora allo stesso tempo con le masse e con i chiaroscuri. Infatti vedete questi grandi setti, questa scatola e questi grandi vuoti. Quindi c'è tutto un gioco di luce che avviene su questa facciata. Naturalmente questo è un modulo che poi viene ripetuto, e anche dietro intravedete questi scuri, questi grandi tagli che mettono in contrapposizione la materia, quindi il pieno, dal vuoto. Tu aggiungi quando...
Mm-hmm. Sì, poi una cosa volevo dire su... Vai. Ma no, mi sa che ci sono altre immagini sotto. Ah no, finito. Sì, chiaramente, parte che lo vedrete, ma all'interno di ogni categoria abbiamo portato dei progetti che lavorano anche in maniera diversa, in realtà, poi tra di loro. Cioè, all'interno della categoria masse ci sono molti modi di approcciare alla massa. E in particolare Kahn, in questo caso, ne fa un discorso, come diceva giustamente Gaetano, di chiaroscuri e anche addirittura di pieni vuoti, come vedete su questi volumi che poi sono sul percorso principale. E un altro valore che non può essere dimenticato parlando di masse è il trattamento della massa a livello di texture, cioè quindi a livello più tattile, che è molto particolare nel Salk Institute, perché il calcestruzzo è lasciato grezzo, c'è il segno della cassaforma, c'è il segno del bullone, insomma un valore evocativo anche a livello tattile proprio.
Questo è un progetto che è il Mimesis Museum di Alvaro Sizza, e vedete che questo è un modo di lavorare con le masse che è totalmente diverso. Cioè, all'interno di questo linguaggio, Alvaro Sizza lavora un po', possiamo dire, in maniera organica, con questa massa che però rispetto a Kahn qui è morbida la massa, e quindi il gioco di luce avviene su questa superficie che è liscissima, e gioca con una serie di chiaroscuri, però con dei tagli molto particolari. Vedete, se ad esempio immaginiamo, lui fa un po' questa cosa, questo grande volume, e all'interno, in questa parte, diciamo, opera con dei tagli che sono tagli del genere. Ok? Quindi il modo di, come dire, di lavorare la materia qui è totalmente diverso, diciamo, è quasi un po' più scultorio rispetto a Kahn, che è quasi per giustapposizione invece. Questo è un altro progetto.
Questi sono tutti e tre studenti che si sono posti il problema della massa, come entrata dentro il problema, capito? E questa è l'idea. Cioè, chiaramente, ogni cosa è leggibile all'infinito, dovete capire questa cosa. La realtà è leggibile all'infinito, ogni elemento della realtà contiene infinite informazioni. Noi adesso proiettiamo su queste informazioni, in questo caso questo è il concetto di massa, e diciamo in quali architetture, che tipo di tipi di architetture ci sono per queste persone in cui sicuramente il concetto di massa è un concetto, diciamo, di entrata. La seconda domanda è: ma a me mi interessa fare questa cosa? Ma a me la massa me ne importa proprio niente. E quindi di questa cosa per me è un fatto, come dire, conoscitivo, informativo, bello da sapere, ma in realtà non è direttamente operativo per me, perché io ho tutta un'altra idea. Ecco perché ce l'abbiamo 5. Non so se... Perfetto. Qua c'è un'altra ancora.
Questo è un altro progetto di Aravena e Angelini in Cile, che naturalmente vedete che qui tutto il gioco dei pieni vuoti diventa il progetto stesso. Cioè, questo progetto nasce, come dire, proprio da questa riflessione che a Ravenna e a Angelini e anche Elemental, che è un altro gruppo, giocano sulla massa e sul vuoto, è quasi un'operazione di scavo. Qui lo vedete molto bene, addirittura delle parti escono fuori di queste masse, e questo è un po' quello che potrebbe essere un dettaglio di questo vostro gruppo. Mm-hmm. Vedete anche la scala, questo è l'omino, cioè l'omino è l'uomo, ok? Questo è ancora un altro modo di lavorare le masse, dove quasi, come dire, questo progettista che è Menis Architectos a Tenerife lavora quasi con delle schegge, oserei dire, che non si toccano fra loro e quindi che lasciano delle vere e proprie asole. E naturalmente tutto, inoltre ci sono poi dei tagli, vedete, questo è un taglio, ok? Quasi come una vera e propria fenditura. E ecco, questo è più ravvicinato. Anche qui la materia è diversa da quelle precedenti, mentre quella precedente era una materia, un cemento molto liscio, qui si vede la cassaforma che crea questa rugosità, questa ruvidità al tatto, e questo è un po' l'effetto che si ha interno, addirittura contrappone una rugosità molto sottile, molto liscia all'esterno, con una rugosità invece molto più presente all'interno, sulla quale battono la luce che appunto penetra da queste fenditure.
Io mi raccomanderei, quando guarderete poi, se vi capiterà questa presentazione con un po' più di calma, perché magari c'è un progetto che vi interessa, noi abbiamo avuto un approccio secondo me abbastanza utile per voi, perché la prima immagine, a volte le prime due immagini sono una visione complessiva, la terza immagine o la seconda, dipende da quante immagini abbiamo inserito, è sempre un dettaglio che illumina un po' una caratteristica forte del progetto, cioè il gioco di luce. Se uno decide di lavorare con le masse tagliate, le masse fessurate, è evidente che deve avere in testa l'obiettivo di creare un gioco di luce assolutamente preciso all'interno, non può essere un lavoro casuale, il loro lavoro non è casuale, guardate com'è precisa questa composizione in qualche modo, quindi cercate di capire il dettaglio, quale fosse in realtà l'intenzione del progettista, cioè non guardate semplicemente il risultato finale, ma capite perché ha lavorato così, loro hanno lavorato in questo modo per ottenere questo effetto di tagli di luce.
Sì, non basta.
No, questa è bloccata.
No, vabbè, questo è quella voluta. Troviamo la mollettina, le caste, in realtà poi la mollettina dei capelli, non vado più con
il mollettone, gli anni 80 sono finiti. Niente mollettone.
Non abbiamo niente. Vabbè, continuiamo. Questo è ancora un altro progetto che lavora con le masse, che lavora con tre grandi masse. Questo è Giancarlo Mazzanti a Santo Domingo in Colombia, e vedete che qui lui lavora con una deformazione anche delle masse. Qui in questa foto si vede abbastanza bene e abbiamo un doppio livello. Innanzitutto una deformazione della massa, quindi è come se lui in qualche modo parte da un grande cubo, e dopodiché incomincia a sfaccettarlo, e allo stesso tempo crea dei grandi tagli, dei grandi scavi che gli diventano un po' questi spazi coperti ma esterni. E naturalmente, questo è un po' il plastico, vedete come addirittura qui le aperture sono trattate in maniera totalmente diversa dai progetti precedenti, è quasi un gioco di pixel, oserei dire, rispetto invece ai grandi buchi, alle grandi fenditure dei progetti precedenti. E anche qui il dettaglio, quindi quello che un po' vi dicevo, è totalmente diverso, addirittura lui utilizza un mattoncino, anche qui gioca un po' sulla pixelizzazione materica. Questo era appunto il primo gruppo, naturalmente ripeto, potremmo inserire in questa categoria altri migliaia e migliaia di progetti. Quello che a noi interessava era farvi vedere come giocano tutti in maniera diversa, quindi i progetti che avete visto sono estremamente diversi, pur trattando in qualche modo facendo parte di una stessa categoria. Allora, tessiture e trasparenze, anzi era tessiture, trasparenze e colori. Questo, come dire, racchiude un po' una categoria un po' più ampia, e qui abbiamo inserito anche qui una serie di progetti. Questo è il Price Tower di Frank Lloyd Wright,
Quindi qua entriamo in una maniera, la caratteristica fondamentale è completamente diversa, no? Abbiamo creato un altro capitolo proprio. In quel caso l'entrata è attraverso un concetto di massa che in varia maniera diventa la caratteristica fondamentale del progetto, qua è proprio un mondo diverso, è questo che è lo sforzo della lezione, farvi capire che se l'entrata, diciamo la caratteristica principale, si muove in quest'altra categoria, e chiaramente succede qualcosa, diciamo, si pensa in maniera diversa, no? Si pensa in maniera diversa dal punto di vista espressivo e della realizzazione dell'architettura, eccetera.
Naturalmente, quindi, vedete che qui tutto il gioco funziona in maniera totalmente diversa. In qualche modo abbiamo un elemento semplice all'interno del quale Wright lavora con una serie di tessiture orizzontali e verticali, quasi come dire come una serie di reti che applica su questo grande, su questo grattacielo. E questo, diciamo, è un modo, come diceva il professore, totalmente diverso di lavorare.
È chiaro che questo progetto, uno volendo, potrebbe leggerlo sotto altre categorie,
certo,
no?
Certo.
Questo è abbastanza evidente. Però la cosa veramente interessante è che se uno lo legge sotto questa categoria, a questo punto questo elemento, che potrebbe essere in un'altra ottica un semplice brinzolet, diventa il vero motivo, ed è secondo me anche una lettura abbastanza corretta in generale, perché anche dove non c'è l'apertura, quindi anche dove non c'è l'elemento sporgente, vedete come ritorna questo tema di tessiture, di alternanza, insomma dovete fare anche un po' lo sforzo di entrare nell'ottica con cui noi vi stiamo proponendo,
certo,
questi progetti.
Certo.
Secondo me la cosa più utile che potete provare a fare è, immaginate che ogni architettura, che non lo dovete fare, dico mentalmente adesso, immaginate di dover schizzare ogni architettura che noi vi proponiamo. Allora, se, non so, Giancarlo Mazzanti, probabilmente lo schizzo potrebbe essere questo, delle grandi masse, invece Wright probabilmente basterebbe fare uno schizzo che funziona così e continuare all'infinito. Quindi cercate anche di capire, nel momento in cui il progettista immagina, schizza questa architettura, anche il modo di lavorare è totalmente diverso. Questo è un progetto abbastanza contemporaneo che, come vedete, gioca su tutta la scomposizione di questi moduli, quindi una vera e propria tessitura, una vera e propria rete, all'interno del quale avviene un'ulteriore scomposizione tramite gli infissi e il disegno di questi infissi. Qui vedete, queste sono due immagini, e vedete che si vede molto bene, quindi abbiamo questo disegno che è diverso da questo disegno, che è diverso da questo disegno, che è diverso ancora da questo vuoto, e quindi crea una vera e propria griglia all'interno del quale produce una serie di variazioni, ok? E questo appunto è un modo ancora diverso di lavorare rispetto al progetto precedente. Idem per questo progetto che sono i più arc a Faenza, questo è un progetto italiano che addirittura fanno di questo prospetto, di questo, come dire, di questo dettaglio formato da questi rettangoli, tutti diversi, ne fanno la forza espressiva, il concept del loro progetto. Cioè, questo diciamo facciata rappresenta tutto il progetto architettonico di questi architetti, è qui la forza del progetto.
Questo deve essere anche un pochino utile per voi. Qualcuno di voi cerca sempre la complessità in maniera molto decisa. Se uno vuole ottenere un effetto di complessità, non deve per forza utilizzare forme complesse. Questo è un ottimo esempio in cui il ritmo, la scansione della facciata determina una qualità espressiva nell'architettura, pur restando in un ambito abbastanza semplice dal punto di vista anche dello sforzo di immaginarlo.
Naturalmente fate attenzione anche come qui c'è, come dire, un doppio ritmo, nel senso c'è il ritmo di questi solai e di questi elementi verticali che formano questi rettangoli, e poi c'è il ritmo stesso delle finestre, quindi degli infissi delle finestre, che crea un'ulteriore suddivisione di questi moduli, anche se moduli non sono.
Poi loro giocano anche molto sul fatto che qualche volta il montante è dritto, qualche volta il montante è sghembo, chiaramente uno più aggiunge gradi alla ricerca espressiva, certo, all'interno anche del ritmo, e più l'effetto sarà ritmato, più insomma si avvicinerà a quello che vuole.
Cioè, vedete qui ad esempio questa partizione verticale è totalmente trista, qui invece abbiamo quello che dice Matteo, è sgrembo, e quindi crea una luce. Vedete la luce qui com'è diversa? Ok, qui si intravede l'ombra rispetto a questo. Ecco, questo è un altro modo ancora di lavorare per tessiture, che è totalmente diverso da quelli precedenti, e questo è il Sword Building di Toyo Ito in Giappone, dove addirittura lui, partendo da una serie di alberi, diciamo dal motivo degli alberi, riesce a creare questo dettaglio, questa facciata che rappresenta anche qui il progetto architettonico, cioè questo edificio è in qualche modo la sua pelle, rappresenta appunto la massima espressività di questo progetto. E questo è anche interessante perché queste parti, giusto per informarvi, sono strutturali rispetto appunto al progetto. Naturalmente, diciamo, siamo partiti da una serie di progetti che sembrano un po' più semplici per arrivare a una serie di linguaggi anche un po' più contemporanei. E questo è un progetto recente di Herzog e de Meuron a Basilea, in Svizzera.
Inaugurato da pochissimo.
Inaugurato da pochissimo, e come dire, loro sono forse, diciamo, sono due progettisti che lavorano da sempre su questo tema della pelle, della rete. E questo appunto, qui vedete il dettaglio in prospetto, vedete che hanno creato queste stringhe che si aprono lì dove serve la luce, e naturalmente creano anche qui un linguaggio, un'espressività molto forte e a mio avviso molto bella. Vedete anche il movimento che riescono a dare a questa facciata con questa operazione. Poi non so se ho messo dopo, no, un'altra foto. Comunque qui dentro c'è uno spazio aperto dove loro riprendono questo dettaglio, che è molto bello. Poi magari a chi interessa lo potete
cercare. Notate sempre che chi lavora sul ritmo, almeno per questo genere di architetture, molto spesso abbiamo messo due tipi di foto, una frontale e una invece non frontale, perché chiaramente quando lavori sul ritmo devi pensare anche al discorso del punto di vista, perché fa tutta la differenza del mondo. Questo progetto visto frontalmente ha un aspetto, visto dalla visione comune del passante che passa lì ha un altro tipo di aspetto, quindi anche questa è un'altra cosa a cui dovete pensare se lavorate in questo ambito, dal punto di vista operativo proprio.
No, questo è, da adesso non c'entra niente la cosa formale, però la prima volta che lo vedo e mi colpisce molto, devo dire, perché c'è una cosa che volevo sottolineare, ed è questa: il fatto che in Svizzera, a Zurigo, io ho vissuto a Zurigo, quindi conosco bene questa cosa, le fermate del tram in certi luoghi sono dei fatti fortemente urbani, fortemente piazza, fortemente piazza. C'è proprio questa tipologia che ci sono dei punti della città in cui l'arrivo del tram, eccetera, genera un vero e proprio microcosmo urbano, ristoranti, luoghi di incontro, eccetera. Quindi io qui la vedo subito la trasformazione di questa cosa in questo buco bellissimo, che in genere a Zurigo sono circolari questi posti. Mi sembra veramente un progetto straordinario, devo dire, anche se io non sono un Herzog de Moreriano, però obiettivamente questa cosa qua viene voglia di andarci a vederlo proprio, perché è un'opera eccezionale. Vabbè, questo non c'entra col discorso specifico, insomma. Ok.
Naturalmente all'interno di questa categoria c'era anche la parola trasparenze, e qui è sempre Herzog e de Meuron, e abbiamo, osservate bene questa immagine, abbiamo inserito questa immagine non perché il palazzo è tutto vetrato, ma perché stesso all'interno del discorso delle trasparenze, qui abbiamo diverse tipologie di trasparenze, e quello è il gioco di tutta questa facciata, e qui si percepisce molto bene, vedete, abbiamo 1, 2, 3, 4 tipologie di vetro che dona questo aspetto al Prada, all'edificio Prada, che all'interno del quale poi si snodano una serie di aperture che stanno sempre all'interno di questa rete, di questo ritmo, che anche, vedete, è anche un ritmo abbastanza semplice e regolare, però vedete l'effetto che viene fuori proprio dalla diversa tipologia del materiale utilizzato, che è pur sempre un vetro.
Chiaramente avremmo potuto mettere moltissimi edifici di Herzog e de Meuron che lavorano molto sul tema della pelle. Voi dovete anche avere l'attenzione di andare a capire chi sono i personaggi di cui stiamo parlando e capire se loro effettivamente lavorano su quel tema, potete andare a guardare. Per esempio Toyo Ito sul tema delle pelli strutturali ci ha lavorato tanto in una certa parte della sua carriera. Herzog e de Meuron lavorano moltissimo, questo probabilmente molti non lo sapranno, però dovete, se vi interessa il tema, se vi interessa questo tipo di ricerca espressiva, potete andare a
cercare. Certo, questo è sempre un portale.
Alcuni cioè, sono un po' dei capisaldi, no?
Un sistema di accesso alle informazioni, poi le informazioni bisogna... Questo è Foster.
Questo è Sauerbruch e Hatton.
No? Ah, ha copiato Foster, però uguale uguale.
E loro, diciamo, in realtà... Se voi approfondite questi progettisti, tutti gli edifici giocano su questo ritmo, nel senso la loro espressività è quasi diventato un loro marchio, no? Tutti i progetti che vedete, che potete vedere di questi architetti lavorano sulla verticalità o sull'orizzontalità, però sempre su questi dettagli colorati. In questo caso lui vedete questo, diciamo, questi colori passano da un verde a un giallino a un verde scuro, creando anche questo movimento, no? Vedete anche il sole e alternandolo con l'elemento trasparente. Naturalmente loro in questa, non so se è proprio in questo progetto, ma giocano anche spesso sul fatto che questi moduli sono mobili, quindi si aprono e si chiudono, quindi c'è anche un doppio prospetto in qualche modo, no? Che cambia durante gli eventi del giorno e della notte, durante le stagioni, durante il giorno stesso. Questa è un'altra categoria che noi abbiamo chiamato paesaggio e questo progetto è un progetto di Predoc che è in New Mexico e vedete naturalmente, immaginate di dover schizzare questo progetto, basterebbe un gesto sulla carta per capire immediatamente qual è la forza e qual è tutta l'idea di questo progetto, che come vedete appunto attacca direttamente a terra, quindi è come se il progetto nasce in qualche modo dalla terra, si appoggia, è come se la terra stessa, qui vedete, diventa una gradonata, qui si vede meglio, per poi diventare piazza e poi diventare vero e proprio edificio.
Allora il tema del paesaggio, no, è chiaro che non parliamo soltanto di edifici di grandissima dimensione che quindi hanno un rapporto col paesaggio in termini di landscape, ma anche semplicemente del rapporto con l'intorno, nel senso che modificano il paesaggio, inseriscono un elemento nuovo che ridisegna il paesaggio, e questo progetto, che non è un progetto di scala macroscopica, fa questo in maniera molto puntuale. Forse l'altra immagine era ancora più chiara, no? Da questo punto di vista, inserendosi in una grande piana e là, da questa parte, diciamo, cambia totalmente il paesaggio, lo ridisegna, ridà valore al paesaggio.
Questo è un altro progetto che lavora più o meno su un concept simile a quello di Predoc, che è l'Università di Delft in Olanda, progettata dai Mécano, e diciamo la differenza è che ce ne sono tante, diciamo quelle più visibili, innanzitutto che questa grande copertura è una copertura percorribile dappertutto, è una copertura verde, e poi abbiamo questo grande elemento iconico che si incastra all'interno di questo volume. E qui vedete dall'alto come si percepisce molto, molto bene questa volumetria, che come dire, questo in realtà è un edificio piazza, è un edificio spazio pubblico, e anche qui è la forza di questo edificio, che come devo dire, non ha una scala così piccola tra l'altro, cioè nel senso loro sono riusciti a fare anche un edificio imponente dal punto di vista della dimensione, pur restando all'interno di una, come dire, di una morfologia che dialoga con lo spazio pubblico, che è esso stesso spazio pubblico. Questo è un progetto di Miralles più Pinot a Barcellona, ed è il centro per il tiro con l'arco. Non abbiamo trovato un'immagine migliore, però vedete anche qui come... Andrà abbastanza bene. Qui c'è questo discorso dell'attacco a terra che è fondamentale in questi progetti e invece di lavorare con un'unica falda che si staglia dal terreno verso l'alto, loro lavorano con una serie di elementi, quindi moltiplicano, suddividono questi elementi che diventano poi la copertura del loro edificio. Naturalmente vedete come l'immagine, l'espressività rispetto ai progetti precedenti è ancora totalmente diversa. Ancora un altro progetto che lavora con l'idea di spazio pubblico, con la deformazione, come dire, questi sono progetti che non si appoggiano su un vassoio, ma che fanno del vassoio il progetto stesso, deformandolo e creando quindi queste volumetrie che nascono e escono fuori dalla terra. Forse probabilmente Snoetta nella library Delft Universe. Qua c'è un errore, penso. Sì. Comunque non è a destra.
Sembra troppo freddo.
Sì, questo è Oslo, scusate, c'è un errore. Comunque ad Oslo questi progettisti, esatto, sembra quasi come un iceberg che esce fuori da quest'acqua e questi sembrano tante parti di ghiaccio, tanti pezzi di ghiaccio che creano questo edificio che a mio avviso è molto interessante anche come si relaziona poi con il contesto. Perché vedete questa parte erano questi edifici molto rigidi, molto rettilinei e invece lui inserisce un'idea di movimento a questo paesaggio che ha una sua dinamicità, che ha una sua forza. E inoltre vedete anche il dettaglio dei vetri che rispecchiano totalmente il paesaggio circostante. Esso stesso poi si rispecchia nell'acqua, cosa che non è da sottovalutare.
È chiaro, come faceva notare Gaetano, un progetto di questo tipo difficilmente si dà senza la considerazione dello spazio pubblico, quindi è uno dei primi elementi su cui bisogna ragionare.
Sto vedendo quando arriviamo in questo.
Questo è un progetto, anche qui c'è un refuso, questa è colpa mia, scusate. Comunque, questo è un progetto che è Alvaro Fernandez, e che non è a Delft sicuramente, ma in Spagna, è un progetto molto recente. E vedete qui la maniera di lavorare sempre con il paesaggio, con l'attacco a terra, è ancora diverso. Quasi c'è un unico elemento, ma allo stesso tempo che si muove in maniera molto più articolata, che qui sembra che l'elemento costruito è questo. In realtà l'elemento costruito è tutto questo, e qui si percepisce, vedete che queste parti, questa parte di suolo in realtà, che è questa, ok? In realtà è edificio, quindi questo nastro, non so, questo tubolare che si deforma è solo una parte dell'edificio, che in realtà è tutto questo sistema che gioca appunto quasi a mantenere questa collina intatta dal punto di vista visivo. E qui si vede molto bene, vedete, questi sono i lucernari attraverso cui la parte sottostante di questo edificio prende luce.
Però permettetemi, su questa questione del paesaggio bisogna essere un po' più precisi, cioè evitare due cortocircuiti. Il primo dire che qualunque oggetto ovviamente modifica il proprio ambiente, sia se lo fa per massa, sia se lo fa per paesaggio. E il secondo, che è un equivoco di tipo mimetico. Il concetto di paesaggio e tutte quelle cose che noi abbiamo visto qua, in realtà il concetto fondamentale è quello che l'architettura introietta dentro di sé delle modalità di creazione simili a quelli dei processi in qualche maniera naturali o orografici. Quindi assorbe essa stessa dentro di sé questo tipo di meccanismi, con esiti che ovviamente possono avere o non avere quella caratteristica, ma il concetto fondamentale è questo, è che una cosa è un'architettura che si pone come tessitura o come ritmo, come caratteristica fondamentale, un'altra è un'architettura che si pone come massa e come presenza, diciamo, fortemente solida e scultorea, un'altra è un'architettura che invece in qualche maniera assume su di sé dei meccanismi di creazione che sono parenti o molto vicini a modalità di creazione del paesaggio naturale, o naturale antropico. Quindi quando noi torniamo indietro qui, allora, qui qual è il discorso? Torno ancora più indietro. Ancora più indietro. E che questo qua c'ha per un attimo il problema di essere o non essere mimetico, se ne strabatte. Lui non è mimetico per niente. Tanto è vero che lo fa bianco. Se avesse un problema di mimetismo non lo farebbe bianco. Lui invece lo fa, come dire, lui gioca proprio su questo crinale che vi ho appena spiegato teoricamente, cioè assorbe una maniera, come dire, cristalliforme, diciamo così, no? Cristalliforme, che ovviamente non è non è la stessa cosa di operare per tessitura, è una modalità cristalliforme, e come si formano alcuni diciamo, fatti, no? Che appartengono alla cosa del paesaggio. Poi in alcune parti lui decide anche di essere mimetico, perché vuole essere mimetico, e quindi è in quella parte là. In altre parti gliene frega niente di essere mimetico, lui vuole descrivere una modalità comunque di creazione che in qualche maniera si apparenta alle cose del paesaggio. Questo è tipicamente presente, come dire, per esempio nella DID, è molto forte questa tematica nella DID, perché nella DID molto spesso assume queste cose, però è che per questo è mimetico, a volte non è mimetico per niente, è che il maschio è mimetico. E che c'è di mimetico? Non c'è niente di mimetico. Però assorbe alcune modalità, in quel caso non direttamente paesaggistiche, eccetera. Quindi questo si applica a tutte queste qua che abbiamo visto, no? Sono tutte modalità che ragionano su varie componenti in cui appunto alcune formazioni, diciamo, orografiche naturali vengono assorbite come diciamo logica della diciamo dell'architettura, no? Espressive. In questo senso, siccome è una modalità fortemente legata al dibattito architettonico contemporaneo, è giustissimo che sia individuata come modalità diversa delle altre due, perché è proprio una modalità diversa.
Infatti non è un caso che noi non abbiamo messo per scelta, perché in realtà ci sono moltissimi progetti che hanno tutti i testi verdi di questa tipologia.
Esattamente.
Di e noi abbiamo cercato, a parte testi universi, di mettere invece progetti che se ne fregavano del mimetismo in qualche modo, proprio perché non è quello il nodo centrale di questa architettura.
Esattamente.
Questo è un dettaglio sempre di quel progetto. Ecco, questo è un progetto contemporaneo di Stephen Hall e vedete che anche qui il modo bello, di lavorare è totalmente diverso, cioè questo fa un attacco a terra che non è più cristalliforme come quello di prima, ma che ha una forza, secondo me, espressiva che, come dire, cioè tutto il progetto sta qui.
Per lui è anche fenomenologico, no? Per lui è sempre anche metaforico, c'è da mettere sempre anche questo nella sua cosa. Questo è un centro per il sesso, per il...
Sì.
Quindi, no?
C'è l'onda. Vedete, qui vi ho messo anche una sezione, un prospetto, per capire poi lui come pensa questi spazi, e vedete anche lo spazio interno, no? Quindi dove si ripercuote questa copertura e crea questo appunto questa onda. E lui, tra l'altro, in questo progetto c'è una parte che è coperto ma aperto, come questa e quella di prima, che invece era proprio il vero e proprio museo all'interno. Questa è un'altra categoria che noi abbiamo chiamato frammenti, che è ancora un altro modo di lavorare. E il primo progetto che abbiamo inserito, che è un progetto ormai non più tanto contemporaneo, che è un progetto di Alessandro Anselmi in Francia. Sì. E qui la logica è totalmente diversa rispetto all'espressività di prima. Lui lavora in qualche modo per pezzi, no? Vedete, qui c'è un pezzo che è questo grande schermo che filtra poi l'unità d'abitazione di Le Corbusier, abbiamo questi elementi verticali, abbiamo questa sorta di piramide, e questo è un po' il progetto appunto poi realizzato di quello che era la prima proposta di Anselmi. E vedete che qui abbiamo una innanzitutto diversità di elementi formalmente del tutto diversi, quasi come se fossero degli elementi iconici, no? E dall'altra parte abbiamo anche una molteplicità di elementi, quindi sono tanti pezzi che creano poi questa scena urbana, perché poi quello certo. Che interessava ad Alessandro Anselmi all'interno di questo progetto era creare una vera e propria scena urbana. Questo è un progetto che lavora secondo noi sempre per frammenti, ma è un progetto del tutto differente, che è un progetto di Archea Associati a Potenza realizzato, che è molto interessante, dove lui lavora con una serie di elementi che sono un po' delle quinte, vedete questi elementi, e altri che sono dei veri e propri edifici che vanno a creare una serie di piazze differenti e questo gioco di percorso.
Ancora una volta c'è un po' l'idea di creare una scena, di ridescrivere in questo caso, perché poi questa è una riqualificazione, però di ridescrivere questa scena urbana. Infatti, se notate, un fronte è molto più denso, proprio perché aveva la necessità di chiudere quel fronte che era una zona un po' degradata, un po' di parcheggio, insomma, delle necessità funzionali. Però è evidente la natura frammentaria e che ricrea una vera e propria nuova scena all'interno della città.
Questo è un progetto ancora diverso che lavora sempre per frammenti ed è un... Purtroppo queste foto non si percepiscono benissimo, questa cosa del frammento, ma ho inserito un modello, dopo vedrete, che sono due progettisti, uno italiano e uno spagnolo, che è lo studio Barozzi Vega, che hanno avuto ultimamente anche una serie di premi, hanno vinto molti concorsi, e vedete, loro creano anche qui questa sorta, questa piazza, lavorando con una serie di volumi, sì sono volumi, ma sono in realtà dei frammenti dello stesso progetto. Vedete, qui si vede molto bene nella planimetria, vedete questa sorta di schegge. Questo è un progetto indubbiamente interessante, a mio avviso. Questo è un altro modo ancora di lavorare per frammenti. Il plastico sembra, come dire, sembrano tutti attaccati questi volumi, in realtà si intravede qui che non è così. E questo è l'unico progetto che abbiamo inserito che non è realizzato, però ci interessava farvi vedere un modo totalmente diverso.
Questa è la loro scacchiera, teoricamente, sì, è la loro scatola in cui c'hanno i pezzi e possono in realtà ricomporli in moltissimi modi. È proprio una scacchiera quasi come la intendiamo noi.
Esatto, e ci interessava proprio farvi vedere questo plastico proprio per questo. E questi sono Mansilla e Tunon in Spagna. E vedete, questo poi è una delle proposte che in realtà è ancora in corso, se non sbaglio, questo progetto, qui intravedete quindi questo spazio frammentario che si crea tra questa sorta di cristalli, di piramidi.
Sì, anche qua c'è un po' questa idea della formazione cristalliforme, no? Però in questo caso il cristallo è preso come, non dal punto di vista generativo, ma come frammento proprio.
Dov'è il foglio delle firme?
Naturalmente
potete completarlo con le persone che sono arrivate e poi me lo portate?
Naturalmente capite come alcuni dei progetti che vi mostriamo potrebbero entrare anche in altre categorie, se le analizziamo da un altro punto di vista. Non so, questa nell'ottica del paesaggio probabilmente potrebbe entrare tranquillamente. Questo è un altro progetto che lavora sempre per frammenti, che è sempre Giancarlo Mazzanti, e queste sono delle residenze, e vedete che lui ha questa sorta di modulo quasi, che lo ricompone creando questi giardini privati, quindi vedete che lui lavora in Colombia con questa categoria dei frammenti per uno spazio residenziale, quindi è possibile lavorare appunto anche per le residenze in questo modo, non soltanto per la creazione di spazi pubblici. Questo è un altro progetto ancora che lavora sempre di Mazzanti, perché lui ha, come dire, ha un po' questo tema forte, e vedete che questo è un modo totalmente diverso da quello precedente di lavorare. Questo è a Bogotà, sempre in Colombia, lui lavora tanto in Colombia, e vedete, questo è un po', potrebbe essere anche qui un po' la sua scacchiera, no? Di questi elementi, e questo è quello che ne viene fuori, quindi si percepiscono questi mondi, questi elementi.
Sì, me lo ricordo quando è stato nel corso, Mazzanti.
Come nel corso?
No, siccome ha fatto la scacchiera, me lo ricordo quando era studente del corso, dico.
E vedete questi elementi che stridono un po' fra di loro, che si contrappongono. Non avevo collegato.
Ognuno delle cose al proprio punto di vista.
Questa è un'altra categoria, che è appunto superfici continue e pieghe.
È l'ultima
categoria. Okay. Questo è uno dei progetti non più recente, che è un progetto di Candelà Valente.
Questo è realizzato postumo su un progetto.
Esatto, cioè diciamo che il progetto non è così vecchio, così datato, perché fu realizzato nella città, appunto, non so se era la città olimpica, la città della scienza di Valencia, però diciamo c'è tutto Candelà, diciamo, ha tutto un suo mondo sulle superfici continue, potete vedere un sacco di variazioni.
Credo che sia Candela, perché è spagnolo lui. anche se trapiantati in America, ha fatto un sacco di cose. E... non sto sicuro però. Comunque il francese lo chiamava sicuramente Candelà.
È anche un po' romanista.
Anche un po' romanista.
Naturalmente questo è ancora un altro progetto di lavorare con una superficie continua che addirittura Sanà, quindi Sejima, estrude poi e diventa vero e proprio edificio che si deforma su questo vassoio. Vedete, questo è lo spazio poi che si riflette all'interno dell'edificio, dove abbiamo questa superficie morbida all'interno del quale qui non, purtroppo queste sono, diciamo, foto dove non ci sono ancora gli studenti. Questa, pensate, è una biblioteca universitaria. Quando io l'ho visitata, in realtà c'erano tutti questi studenti che si stendevano su queste superfici morbide, quindi c'era anche questa idea di libertà, di questo spazio molto libero, oltre al fatto di creare poi dei veri e propri spazi pubblici coperti.
Chiaro, anche in questo caso, che se uno sceglie di lavorare con questa modalità espressiva, ci deve essere una certa concertazione anche poi con l'idea di spazio che uno ha. Non è che uno lavora con la superficie continua per creare uno spazio frammentato. Si può fare, però, in linea di massima, quando uno lavora con questo genere di ricerca espressiva, ha anche un'idea spaziale dietro che lo supporta.
Certo.
Questo è un altro progetto, totalmente diverso dagli altri, che lavora sempre con le superfici continue. Qua in realtà, magari qui non si percepisce benissimo, ma lo si vede benissimo in questo loro modellino, in questo loro diagramma, dove vedete che... questa abitazione, questa residenza è il risultato di un'unica superficie che si deforma, si piega e si taglia. In realtà si taglia molto poco. Questo, diciamo, è un po'...
è abbastanza interessante anche qui vedere il confronto tra la prima foto, in cui si legge ancora un pochino il tema della piega, e l'altra foto, in cui quasi il tema della piega, come dire, si perde, come se fosse un foglio di carta che si gira su se stesso. Tu vedi solo il segno della piega, ma non leggi più il volume della piega nella sua profondità. Quindi anche qui c'è sempre un gioco di ricerca espressiva che guarda anche i punti di vista da cui uno osserva l'edificio.
Vedete, per esempio, qui che è una delle entrate di questa residenza, dove la superficie è un'unica superficie appunto piegata. In questo caso loro utilizzano una superficie metallica che quasi ricorda un po' come se fosse una roccia scura, non so, con questo ritmo, con questa orizzontalità, che gira e si ripercuote naturalmente su tutta la superficie. Questo è Zadid, uno dei tanti progetti che lei sta facendo in questi ultimi periodi, dove, diciamo, partendo da un'unica superficie morbida, questa è in Azerbaigian, a Baku, appunto arriva a determinare questo progetto, questa volumetria, che poi gioca anche tra, come dire, questa direzionalità. Vedete che qui si intravede che entra all'interno, crea il solaio interno, e invece tra questa direzionalità, quindi profondità, trasparenza, che è chiusa soltanto da un vetro, no? È quasi come se non ci fosse, cioè c'è perché ci deve essere, che è uno spazio interno, ma in realtà tutta la sua espressività è questa. E vedete anche la partizione di questa superficie, che viene divisa quasi come se fossero delle curve di livello, o delle isocurve, anzi meglio. Questo è un progetto che abbiamo inserito qui, proprio per quello che dicevamo prima, e non all'interno del paesaggio, perché sennò si poteva pensare che il paesaggio era la mimesi, che anche qui lui lavora con un'unica superficie, anche in questo caso è la piega, questo modellino, e per una, non mi ricordo che cos'è,
un centro studio ambientale.
E naturalmente vedete qui lo fa in... con un dettaglio totalmente diverso da quelli di Plasma Studio, dove utilizzano comunque delle strutture metalliche. Lui fa un'unica grande superficie in cemento armato. Sì.
Cioè, per dire, questi sono i parcheggi, giusto per dire il livello di ricerca espressiva, anche in ambienti che uno può dire, insomma, li vede sempre come secondari. Quando si fa buona architettura, anche negli ambienti come i parcheggi, la ricerca espressiva è forte.
Questo progetto, che sembra un progetto normale, di semplici piani, in realtà anche questo gioca, come dire, su un'unica elica, anzi su più di un'unica elica, diciamo per adesso diciamo che è un'elica, che gira e rigira e forma questo, questo grande edificio, uno secondo me dei più belli edifici contemporanei, che è un edificio di Ion Studio, e vedete in questa foto si percepisce anche qui la continuità di questa, di queste superfici, di questo solaio che poi diventa partizione verticale, si deforma e così via. Penso che abbiamo finito noi.
Bene. Allora, adesso qua le cose interessanti è capire se alcuni di voi, cioè vi siete già, l'idea è che vi orientate, no? Per esempio Andrea Maio, dove sta Andrea? Allora, Andrea Maio, all'interno di queste cinque categorie che noi abbiamo visto, come dire, il tuo cuore in quale direzione batte? Ok, sulle superfici. Allora, per esempio, per Andrea già si incanala in una ricerca in quella direzione. Ernesto Liloia, dov'è? Ernesto, tu? Quella delle maschere. Vedete come il mondo è diverso, è questo che noi dobbiamo appunto cominciare a fare. E Francesco Risita? Dove sta Francesco?
Io penso su questo mediere, ma anche forse qua l'istituto, perché...
Ok, adesso ci cominceremo a ragionare su queste cose, diciamo, a livello anche a un metodo di come procedere. Però questo è abbastanza, secondo me, un momento, come dire, in qualche maniera orientativo, no? Abbiamo avuto un sacco di una scelta di primissimo livello, perché sono tutte cose interessanti, non scontate, originali, quindi grazie veramente per questa raccolta, perché non è che le cose si fanno da sé, si fanno col lavoro e con la capacità di farlo, quindi secondo me è una, diciamo, un bel repertorio di architetture anche fresche, relativamente fresche,
anche di mettere progetti che non erano estremamente conosciuti,
certo,
che aprono anche tanti,
certo,
tanti modi di ragionare.
È veramente molto, molto ricco, molto interessante, speriamo che anche i ragazzi siano in grado di apprezzare questa, questo tipo di ragionamento. Allora io direi, allora adesso sono le 4 meno un quarto, ci facciamo un break e alle 4 riprendiamo, perché abbiamo altre cose da dire e da fare, va bene? Quindi adesso ci riposiamo un po' e alle 4 continuiamo. Grazie Dante, venuto molto bene. Allora, dato per scontato che ognuno ha un'ipotesi, d'accordo? Allora, Mario Maiorani, dov'è? Mario Maiorani, hai un'ipotesi? Quale potrebbe essere? Ok, Giulia Berardi, c'hai un'ipotesi? Come? Va bene, tessitura e ritmo. Ernesto Lioia, c'hai un'ipotesi? Sì, l'abbiamo già visto prima. Chiara Anastasi, dov'è Chiara? Va bene, ok, quindi ognuno deve avere grosso modo un'ipotesi. Allora, adesso facciamo questo ragionamento. Adesso torniamo un attimo alla lezione e cerchiamo di un attimo cambiare un secondo il proprio punto di vista. Cioè, quando voi avete visto questi progetti che ciascuno di loro vi ha fatto vedere, per esempio il progetto di massa, no? Per esempio, è chiaro che la massa è diciamo la caratteristica espressiva prevalente, come dire, ma è altrettanto ovvio che torniamo ai primi, forse è meglio che ci si aggancia da questo punto di vista, così loro concretamente lo capiscono meglio. Allora, è chiaro che questo edificio noi lo leggiamo dal punto di vista della caratteristica espressiva prevalente che è la massa, d'accordo? Perché l'architetto probabilmente lavorava con questa specie di ossessione, diciamo così, no? Questa specie di ossessione della massa. E abbiamo visto che anche questo, anche se in maniera completamente diversa, ha forse questo tipo di ossessione, come ciascuno di voi ce n'ha una. Ok? ma allo stesso tempo ci possiamo interrogare, ma d'accordo che questa è la visione, diciamo, prevalente e ossessiva, ma è anche vero, ovviamente, che anche qui c'è la tessitura, o non c'è? È ovvio che c'è, o altri elementi, è che sono, come dire, tutti incanalati, come dire, gerarchizzati all'interno di questa forte ossessione. Quindi all'interno di questa forte ossessione uno si chiede, dato che io voglio fare un'architettura di massa, come voglio, diciamo, articolarla nelle sottocategorie. Allora, adesso noi cerchiamo di ragionare all'interno di questa dialettica, cioè farvi capire che esistono cinque modi fondamentali, che sono i cinque modi fondamentali attraverso cui il nostro sguardo, dunque questa è la lezione, fatemi capire, 4, 6, ok, partiamo da qua. Ci sono cinque modi fondamentali in cui il nostro cervello interpreta la forma, d'accordo? Dato che vedere è una forma cognitiva anche, non è soltanto una forma meccanica. Noi vediamo perché il nostro cervello è costruito in un determinato modo, quindi c'è un rapporto tra cognizione, cioè conoscenza, sempre in ritardo, mi raccomando, facciamo sempre uno sforzo per arrivare dopo che le regole del gioco sono state dettate, no? In maniera, questa è la cosa più intelligente che noi possiamo cercare di fare, no? Andiamo a fare una cosa, prima spieghiamo le regole del gioco, noi arriviamo a metà, così è completamente inutile. Complimenti, siamo molto sollevati di questa cosa. Cioè proprio alla fine uno ancora non ha capito questa cosa. Siamo veramente felici. Allora, detto ciò, il modo quindi in cui il nostro cervello guarda è una maniera in cui lo sguardo e la cognizione si rapportano l'uno con l'altro. Allora, noi adesso che cosa diciamo? Noi creiamo cinque categorie che sono cinque categorie della visione in qualche maniera. Dice, perché non 5 e non 500? Non nel senso ragionamento di prima, ma sono sostanzialmente queste, sono le 5 più importanti. Quindi noi percepiamo la forma, quindi anche la forma espressiva, quindi anche la forma architettonica, fondamentalmente attraverso 5 categorie. Il fatto che noi le percepiamo attraverso queste 5 categorie, come dire, non vuol dire che la categoria sia al massimo della sua espressività. Questo è il concetto logico a cui uno passa. Se tu pensate, io volevo prendere questa immagine, ma se la schizziamo facciamo prima, cioè stavo pensando di cercare un'immagine che è fatta così. Ok, 1, 2, 3, 4 e 5. Quali sono queste 5? Silhouette, cominciamo con silhouette. Perché ho fatto questa riga? Perché ho pensato, avete presente i mixer? Avete presente i mixer? Allora, i mixer che cosa vuol dire? Vuol dire che la categoria di silhouette io posso averla quasi a zero in un mixer, giusto? O posso averla molto forte, d'accordo? Varia all'interno di questo. Se è zero, è silhouette o non è silhouette? Tim, uno dei Tim. Abbiamo sicuramente uno dei tre che si chiama Tim, questa è una teoria. Allora, è silhouette o non è silhouette? Chi è Tim di voi tre che non ricordo mai il nome?
Uno e due.
Abbiamo due Tim, allora scegliamocene uno. Vedi che bella rifarla. Se questa categoria è la categoria silhouette, e questa, raffiguriamo questo come fosse un mixer audio, se è zero, c'è la categoria della silhouette o no? Sì. E questo è il concetto. Sì, è la risposta. Anche se è zero, c'è la categoria. La categoria c'è sempre. anche se in cinque categorie, io anche se zero esiste, cioè anche se ha il minimo impatto, diciamo, nella creazione della forma, c'è sempre. E questo è il concetto. Quindi, come dire, vediamo la categoria della silhouette adesso, d'accordo? Allora, la silhouette che cosa vuol dire? Vuol dire il contorno, ok? Una forma ha un contorno, ed è una delle caratteristiche fondamentali della visione. Noi guardiamo il contorno, che cosa fa quella forma rispetto all'esterno. Allora, questa cosa si chiama silhouette. E allora, per esempio, quando, come dire, è difficile non pensare a questa, diciamo, elemento naturale, per pensare all'elemento della silhouette. Questa è la silhouette, come dire, per antonomasia, da un certo punto di vista, no? È il paesaggio di Rio, ed è sempre stato interpretato da questo punto di vista. Quindi in questo caso la silhouette, cioè questa diciamo, presenza della cosa rispetto al mondo, questo contorno, è quello che definisce, diciamo, in questo caso la silhouette. Se noi vogliamo ragionare immaginando che questo è un progettista, ma invece è fatto un po' naturale, è chiaro che la silhouette sta con un valore abbastanza alto, è espressivamente abbastanza alto, giusto? D'accordo? Ok. Quindi, diciamo, abbiamo fatto questo caso qua, d'accordo? Più o meno, ed è una silhouette. Quindi ne vediamo un'altra. In questo caso la silhouette è una silhouette anch'essa decisiva, perché in questo caso, non so se qua abbiamo fatto la cosa di ieri, è chiaro che tutte queste idee qua sono idee fondamentali nella creazione della forma architettonica. Tutta l'idea di traiettoria è legata a questa cosa. Voi che conoscete bene il libro di Gehry, vero Risita, o il libro quantomeno Architettura e Modernità, dato che l'avete letto, lui è Risita, non mi sbaglio, Francesco, appunto, sapete a meraviglio queste cose di cui stavamo appunto adesso parlando. Ora, la domanda sorge in quest'altro edificio. Allora, qui che cosa vediamo? Vediamo un edificio fatto così, giusto? Domanda, esiste la silhouette? Risposta, sì. Quindi il concetto è che la silhouette viaggia qua dentro, in questo caso a lui sembra, ha una interpretazione particolare di silhouette che dal punto di vista dell'espressività è molto, diciamo, come dire, sta da questa parte, no? In questo caso sta molto da questa parte, ma sempre di silhouette parliamo. Sempre di concetto di silhouette parliamo. Questo è l'elemento, come dire, molto importante da capire. Quindi la categoria della visione è una categoria della visione che è indipendente da come è risolta particolarmente, giusto? Esiste comunque, è silhouette una linea dritta ed è silhouette una linea estremamente frastagliata. E come ci si muove all'interno di questa, diciamo, categoria. Guardate quest'altro edificio di Renzo Piano, d'accordo? È chiaro che per lui il momento della silhouette è assolutamente decisivo in questo edificio. Abbiamo dei dubbi di questo? Galli, perché è così importante questa silhouette qua? No, non è proprio velleitario, ha un rapporto molto più diretto del perché vuole fare questa silhouette lui. Che cos'è questo edificio? Chi lo sa? Ginevra, lo sai? Cosa contiene questo edificio? Esattamente, fa riferimento al mare, è un museo del mare, diciamo, un museo della nautica, del mare, della cultura del mare. Piano in questa fase, perché è un edificio di Piano ovviamente, in questa fase ha un approccio in cui gli interessa in qualche maniera anche l'elemento metaforico, in qualche maniera, dell'edificio, in questo caso del genere, quindi richiama un poco questa cosa. L'elemento della silhouette è la chiave di questa triangolazione, perché è chiaro, è ovvio che la silhouette richiama diciamo, un discorso di natura nautica, eccetera, eccetera, in chiave evidentemente metaforica. E qua è chiaro che si gioca tutto sulla silhouette, no? È proprio la silhouette che fa questa operazione, ok? Vediamo se ci abbiamo altre. Oh, la silhouette è brand anche contemporaneamente. Questo è l'esempio più noto in cui la silhouette è brand. E in che senso è brand? Vedete, guardate la Porsche. D'accordo, la Porsche da 60 anni circa, dall'immediato dopoguerra, fa sostanzialmente la stessa silhouette con modifiche. Eccole qua, qui la vedete, no? Questi sono i vari modelli della macchina Porsche. Sono tutte questo è il modello base, la Porsche è questa, diciamo, la Porsche è questa, d'accordo? Poi ci sono tanti modelli di Porsche, ma tutti che seguono la stessa silhouette. Se voi vedete queste righe, le vedete, no? Quelle sono tutte modifiche nel tempo di diversi modelli fatti, ma tutti sulla stessa silhouette, perché è la silhouette proprio, cioè è proprio questa silhouette che definisce in questo caso il brand addirittura, no? Il brand è tutta l'operazione commerciale, eccetera. Quindi, come dire, quindi questo è il concetto di silhouette, diciamo, se lo dobbiamo definire, è il contorno, è il momento del contorno in cui l'oggetto architettonico, la forma, si pone con il fuori da sé, con il fuori da sé, no? Quindi è un concetto che va dalla camera oscura, alle ombre cinesi, a tante forme, no? E ovviamente, come dire, noi siamo in grado anche di riconoscerci o capirci l'un l'altro, per esempio già basterebbe, come dire, anche la cosiddetta silhouette, che non a caso è una parola che si può usare in molti contesti. L'altra categoria fondamentale della visione è quella che appartiene alla categoria del chiaroscuro. A lungo io ho optato se chiamare questo volume massa io stesso o chiaroscuro. Alla fine ho deciso, almeno in quest'ultima versione, di tenere il chiaroscuro per puntare proprio sull'idea che le superfici possono avere diversi livelli di profondità e possono inglobare o meno degli effetti di luce, di ombre o di vuoti e di pieni, in cui lo strumento fondamentale per fare questo è il chiaroscuro, e quindi mettiamo qua il chiaroscuro. Ok, una volta che abbiamo messo qua il chiaroscuro, che cosa vediamo? Lo stesso identico concetto di prima, che una cosa vera che deve categoria di chiaroscuro, un'altra cosa è che sia espressivamente forte o espressivamente debole, cioè dove sta qua è indipendente dal fatto che esista la categoria. La categoria esiste di chiaroscuro, esiste su una superficie completamente piatta o esiste su una superficie estremamente, diciamo, appunto, chiaroscurata. Io qua vi ho messo alcuni esempi in cui in qualche maniera la caratteristica del chiaroscuro diventa molto, diciamo, in questo caso per esempio molto forte. Perché mai diventa così importante nell'architettura di Michelangelo, secondo voi? Alessandra Lione. E quindi perché Michelangelo in realtà, perché proprio in Michelangelo questo e non in un altro? Perché Michelangelo è anche uno scultore contemporaneamente, quindi il ragionamento è proprio banale, però è proprio così, cioè per Michelangelo il momento, diciamo, dell'ombra, della massa, dello scavo, dell'avanzamento, del ritrarsi della forma o dell'andare avanti. Uno scultore scolpisce la mattina alla sera, fa pure molta fatica fisica per ottenere questi, diciamo, questa ricerca, è costruito dentro il suo DNA. Ecco perché ad Alberti non gliene frega niente del chiaroscuro, se dobbiamo, diciamo, semplificare ai minimi termini, non è esattamente così, no? Ma è un architetto, diciamo, sostanzialmente di superficie. E perché Michelangelo fa tutto esattamente il contrario? Perché quello, diciamo, il momento del chiaroscuro è un momento fondamentale della sua chiave espressiva, e non a caso è anche uno scultore, o meglio, è sempre la stessa cosa, sia se lavora come pittore, sia se lavora come scultore, sia se lavora come architetto. E quindi questo diventa una chiave, come dire, per fare questo che cosa fa? Lui si inventa, diciamo, questi sistemi per, come dire, rendere più forte possibile questa cosa. Quindi si inventa questo sistema dell'ordine gigante, per esempio, no? Cioè un ordine più grande all'interno del quale ci sono gli ordini più piccoli, all'interno ci sono, cioè, tutta questa vibrazione della forma, per cui è anche una vibrazione di chiaroscuro, per cui c'è un ordine gigante, c'è un secondo sistema dentro quello, c'è un terzo sistema dentro quello, c'è un quarto sistema dentro quello. Perché? Perché così ottiene, diciamo, attraverso questi sistemi concentrici ottiene una maggiore forza chiaroscurale e la muove molto lungo questa direzione. Questi sono temi quindi la mia idea è che sostanzialmente una volta fatto questo, una volta capito che una di queste cinque categorie della visione, adesso vedremo le altre, a poco tu dovresti cominciare a vedere attraverso queste cinque categorie, no? Dovresti cominciare a vedere in maniera conscia, che è la differenza di come vede un architetto, un pittore, uno scultore rispetto a mia nonna che cuce la calza, non so se esiste ancora, però per dire, no? Magari c'è mia nonna che è una grandissima scultrice e mi dà una vista di quelle che me ne ricordo, però per dire, adesso per scherzare un attimo, però voglio dire, l'idea qual è? L'idea è esattamente questa, che queste sono categorie mentali della visione e io comincio a proiettare sulla realtà queste categorie. Allora, il momento del chiaroscuro, per esempio, è un momento che in un luogo come Roma è un grande topos del luogo Roma, no? Per tante ragioni che adesso non vale neanche la pena stare a spiegare, ma uno se lo ritrova, diciamo, in tante occasioni, in tanti momenti, e non è un caso che diventa una forza espressiva particolarmente forte nell'architettura di questa città. O è anche, per la stessa ragione, un elemento molto forte, per esempio, nel sud d'Italia, no? Perché viene abbastanza naturale il fatto di forzare molto le architetture dal punto di vista chiaroscurale, anche se non altro, oltre ai ragionamenti dell'imprinting che abbiamo già fatto a suo tempo, anche per un fatto stesso, diciamo, della naturalità, della forte presenza del sole, della forte presenza dei contrasti, no? Quindi, aggiustando questo pensiero, è abbastanza naturale che architetture fortemente chiaroscurate, fortemente tendano ad appartenere, diciamo così, come macro categorie, a delle categorie più del sud, più del sole, più degli ambienti di questo tipo, mentre architetture più a pelle, più a involucro, più continuo, tendano, diciamo, in linea di massima ad appartenere ad architetture più nordiche, perché hanno bisogno di essere maggiormente involucrate. Provate a mettere un buco, vedete che succede, d'accordo? Ma questo come grande caratteristica. Poi ci sono altre due categorie che sono fondamentali sempre nella visione. E allora, che sono? Uno, l'attacco al cielo. E che cosa vuol dire l'attacco al cielo? Come un determinato edificio tocca il cielo, tocca il livello superiore. Perché c'è poco da fare, noi siamo comunque legati attualmente a questa idea di architettura che è legata alla gravità, quindi, diciamo, in momenti fondamentali c'è poco da fare. Sono sicuramente questi, ma sono sicuramente il momento in cui questo corpo tocca l'esterno e tocca l'alto. Questo è un fatto in qualche maniera ineludibile proprio nella maniera in cui noi guardiamo. E quindi questo attacco al cielo, di nuovo, può essere di volta in volta si può muovere all'interno di questa barra. Cioè io posso ovviamente avere il fatto che l'attacco al cielo diventi un elemento, una fortissima caratteristica, molto forte all'interno di questa categoria, e quindi diciamo, come dire, organizzi il pensiero di quella forma. Naturalmente qua io ne ho messi alcuni che sono completamente diversi. Di nuovo, questa è una forma turrita e frammentaria, un famoso progetto di Lucan, anche presente ovviamente in architettura e modernità, eccetera, il laboratorio di Richard. Questa è un'opera di Toyo Ito. Guardate qui, anche qui il momento dell'attacco al cielo è decisivo, è fatto in maniera completamente diversa in questo caso, no? In questo caso è pensato quasi come se fosse un cappello, no? Che è aggiunto a questi corpi. Questo è un altro modo ancora diverso, in cui però l'elemento dell'attacco al cielo in qualche maniera è anche qui determinante. Qui c'è un volume quasi stereometrico, quasi puro, appena deformato, a cui si sovrappone quasi come se fosse un foglio di carta, quasi come fosse un piano, quasi puro, con questi piccoli travetti che sono elementi fondamentali per la composizione di questa, diciamo, questa idea dell'attacco al cielo dell'edificio, in questo caso è fatto con questo, diciamo, elemento. Un altro elemento è fortemente costitutivo della fabbrica, della costruzione. Guardate quest'altro edificio qua. Quest'altro edificio anch'esso ha un tema forte di attacco al cielo, è decisivo in questo caso, come avviene l'attacco al cielo. Lui decide di averlo estremamente compatto. In questo caso, e quindi che non esiste l'attacco al cielo, è l'opposto di questo, è l'opposto del tema frammentario, ma rimane il concetto di attacco al cielo. Mi spiego? È un piccolo salto logico, ma riusciamo a compierlo? Mi auguro di sì. D'accordo? La categoria esiste comunque indipendentemente da come io la attivizzo. Ecco perché questo è l'esempio più facile da capire, no? Ecco qua, quindi qua, anzi, in questo caso, il fatto che l'attacco al cielo sia compatto, chiuso e fermi la composizione che c'è sotto è la chiave, ed è, diciamo, come dire, apparentemente è usato sottotono, in realtà è decisivo per la creazione dell'immagine. Questo è un altro caso, un fatto di tipo...
in un certo senso in questo schema di mix gli estremi sono i punti più interessanti, no? Cioè il fatto che ci sia pochissimo o moltissimo rappresenta un
problema. Molto spesso, se lo sai gestire, diciamo, è una maniera di creare interesse è estremizzando, però devi saperlo gestire, sennò fai un macello di quelli che domani ti basta. Però sostanzialmente sì. Ed ecco perché Terragni è così bravo. Diciamo, perché poi non riesce a fare questi ragionamenti, e tra un attimo ne parliamo. Allora, dopodiché, qual è l'altro tema adesso speculare? È ovviamente l'attacco al suolo. D'accordo? È ovviamente quanto l'attacco al cielo è un tema, quanto l'attacco al suolo è un altro tema, altrettanto fondamentale, no? Per articolare questo concetto di questa presenza di questo corpo, no? Perché secondo me la maniera più giusta è parlare proprio di corpo, da questo punto di vista, nella sua estensione, no? Perché sono categorie della visione comunque, che attraversano, non è che appartengono soltanto all'architettura. E quindi eccolo qua, guardate in questa opera qua di Glenn Marcut, no? Come proprio il tema dell'attacco al suolo, in questo caso appena sollevato, come se fosse una zattera, sì, come se fosse un approdo, è un fatto, diciamo, come dire, molto importante. Guardate per esempio quest'altra opera, anche in questo caso quanto è importante questo discorso dell'attacco al suolo. Ora, la quinta categoria è quella che noi chiamiamo genericamente ritmo, e vuol dire sostanzialmente che cosa c'è in mezzo. Come è fatto il vero e proprio corpo di cui noi parliamo? In alcuni casi, se questa categoria, diciamo, di ritmo è la categoria prevalente o la categoria decisiva, come dire, posso vedere, se vedete per esempio la Casa del Fascio di Terragni, è proprio un'opera interessante perché fa esattamente quello che grosso modo diceva Matteo, cioè praticamente rende quasi nulle queste categorie, rende quasi nulla la categoria della silhouette, giusto? Rende nulla, fondamentale, la categoria dell'attacco al cielo, rende nulla, fondamentalmente quasi nulla, la categoria dell'attacco al coso. Su cosa gioca? Gioca tutto sul ritmo e sul chiaroscuro, due sono gli elementi. Il ritmo, perché divide la facciata in bande, no? Cosa fa? Fa operazioni di questo tipo, no? Le quattro facciate sono organizzate con, appunto, dei ritmi di tipo diverso che sempre seguono questo tipo di organizzazione, alto basso, e la prendono sempre tutta. Quindi, cosa fa? Azzerando tutte le altre categorie e avendo soltanto questa e il chiaroscuro, e soltanto in alcune parti il chiaroscuro, praticamente estremizzando la cosa, fa tutta una serie di giochi dal punto di vista molto importanti, di cui adesso in questo momento non parliamo, ma è chiaro che questa operazione avviene, diciamo, spostando l'attenzione tutta su alcuni elementi e, come dire, riducendo gli altri suoni, riducendo quasi a dei discorsi minimali gli altri suoni, no? Però lo devi saper fare, E quindi in questo caso, da un certo punto di vista, questa è un'architettura in cui il momento del ritmo è il momento chiave, però è un momento del ritmo talmente interessante che riesce a essere dinamico, perché è tutto là il gioco. Vabbè, d'accordo. Questo è Simenol, ovviamente, no? Ecco anche qua un altro ragionamento di come poi in questa cosa, diciamo, questo elemento di ritmo, di tessiture, di cose, vale, anche in questo caso possiamo ragionare su come lui adopera le altre categorie, questa è un'altra, questa è una delle più prototipiche, per quanto riguarda ritmo e tessitura, è difficile scappare da Sertre, eh? È difficile scappare da Sertre, perché diciamo, è proprio Sertre il grande architetto che travasa alcuni termini proprio come giochi, diciamo, di superficie, di ritmo, eccetera, eccetera. Ora, detto questo, se noi avessimo internet, cosa che non abbiamo, perché la Sapienza è giù, eccolo qua, e va bene, quindi siamo, ok, come vuoi, perché neanche questo devi più, ok, in genere noi facciamo anche un giro, quando funziona internet, oggi non lo possiamo fare, però all'interno di Society Hill, dove opera questo architetto con cui ho lavorato molto, ed è molto, diciamo, attento al gioco di queste categorie, non soltanto in astratto, ma anche legato agli specifici contesti, per cui sono le differenti caratteristiche delle strade, dei posti, dei luoghi, che a lui suggeriscono, diciamo, articolazioni di questo panorama formale molto diverso, e quindi abbastanza istruttivo, ma purtroppo, ripeto, non riusciamo ad andare. Vogliamo fare un coso, anche dal mio telefonino credo che riesca a funzionare, un ponte, facciamo un ponte, vediamo un po', se no anche dal mio.
Non dovremmo avere difficoltà.
Stiamo facendo uno spot, eh? Stiamo cercando di fare uno spot per farvi fare questo, perché è abbastanza bello questa come cosa, avendo tempo... Ok, tu hai una password?
No, non è aperta. Io sono
per i fondi Lorenzo, di Lorenzo Zefferi?
No, NCMF.
Ok. Lorenzo Zefferi non è nella nostra classe. Adesso lo prendiamo, ecco, l'ha preso. Ok, allora perché mi interessava questo? Perché vi volevo far vedere in come alcune di queste categorie non è che si usano soltanto in astratto, ma si usano anche ragionando su alcuni dati del contesto, no? Del contesto in questo fatto come fatto ambientale. Allora, questa esperienza qua è abbastanza interessante da questo punto di vista. Ci fa un po' capire questo ragionamento. Adesso ci vorrà qualche momento, però insomma mo lo carichiamo. Perché questo signorino rimane acceso? Perché c'ha come se avesse un Google, vedi, c'ha la telecamera accesa. È come se avesse un Google Hangout acceso. Ma non c'è. Boh. Ecco. Quindi adesso ci vuole un attimo di pazienza, perché ovviamente è un pochettino meno prestante. D'altra parte, che dovremmo fare? Questo. Però credo che sia carino fare questa cosa. No, ma non sta montando, è che sta caricando mappe, sta facendo cose, sta lavorando lui, non è che...
No, più che altro è possibile che stia caricando tutte le altre pagine insieme.
Ah!
Sì.
Ah, sta facendo tutto, vedi?
Sì, lui quando si è connesso,
certo, poveraccio, bravo, c'hai avuto una grande intuizione. Beh, d'altra parte uno non ha fatto un programma speciale informatico per niente, eh? Voglio dire, mo veramente. Sta facendo tutto, tu stai ragionando su tutto. Sta ragionando su tutto, ecco perché, poraccio. Ok. Allora, io che ho creato qua, ho creato una mappa con alcuni luoghi. Ok. Ok. Adesso però non ce ne dovrebbe avere altre, no? O abbiamo altre finestre? No. Poche altre finestre.
Sì, no, adesso
dovrebbe essere abbastanza tranquillo lui adesso. Non abbiamo altre finestre aperte. Mi sarebbe piaciuto fare questa cosa, però... Mi sa che... ma è molto lento, ovviamente. Anche perché poi, ragionando, dobbiamo andare in Street View. Se tanto mi dà tanto. Lo vedo un po' affaticato. Vabbè, mi sa che sta cosa, ragazzi, non la possiamo fare. Ci ha tradito la tecnologia.
Praticamente con l'HP va una DSL, 7 meg. Ho capito, però...
Vabbè, aspetta, vediamo come ragiona. Vediamo se riesco ad andare in Street View.
Almeno un giro.
Ok, dunque adesso l'omino a me mi è drammaticamente scomparso.
L'omino scompare nelle mappe fatte personalizzate. Perché anche in quella di Tevere Cavo non c'è l'omino.
Adesso zoomando dentro dovrebbe andarci allora. Mi sa che questo apparente prodigio tecnologico, sto giro non lo riusciamo a fare. Vabbè, vediamo lui come si muove, ma la vedo brutta. Vedo che non ce la fa. Purtroppo oggi la Sapienza ci ha abbandonato. Ci ha abbandonato. No, no, io tanto ce l'ho qua, lui intanto che dovrebbe montare.
No, esatto, non è una mappa personalizzata, entrando a Google Maps in generale, scrivere l'indirizzo.
Ok.
Perché il problema è quello che a volte le mappe personalizzate non hanno la possibilità di entrare in
più. Ok. Molto più veloce, non c'è paragone. Chissà quale incubo c'ha.
Sono le mappe personalizzate.
Ah, va bene. Vabbè, io conosco i miei polli, quindi ci vado a mano, non è che ho bisogno di lui. Adesso non crediamo. Comunque, certo, è molto più veloce, non c'è paragone. Ok. Ecco, allora, vi voglio far vedere questa situazione qua, non ne vediamo tante, però vi voglio far vedere questa situazione qua, perché questo è molto interessante per ragionare come alcune caratteristiche, diciamo, dell'ambiente suggeriscono alcune scelte formali. Quindi noi stiamo facendo un discorso ulteriore, no? Stiamo ragionando sul... Omino, tu sei qua? Ecco, qua io vorrei stare, qua. Vediamo se ci vai. Oh, perfetto. Perfetto, l'ho beccato molto bene. Allora, lui adesso sta lavorando un pochettino piano e... Allora, che cosa succede in questa opera e perché mai lui ha, diciamo, questa impostazione? Questa impostazione in realtà deriva da un ragionamento fortemente legato all'ambiente fisico in cui queste case si trovano. Queste case sono case a schiera, appena di due piani, ma si trovano in questo ambiente, ecco qua, eccolo qua qual è il problema, qual è la crisi, si trovano accanto a questo diciamo, questo edificio alto, questo grattacielo. Quindi immaginate che cosa vuol dire fare delle casette di due piani in una strada all'interno di un contesto che è dominato da questo grattacielo. E ecco perché queste cose, siccome Sauer è stato, come dire, un po' il mio maestro, un po' la persona con cui ho iniziato a insegnare, eccetera, queste cose noi ne parlavamo continuamente, non è che io l'ho letta nei libri, non lette perché ne parlavamo da progettisti di questi ragionamenti, no? E quindi, cioè, lui mi spiegava l'ossessione che lui aveva nel cercare di non far scomparire fisicamente, espressivamente queste case in questo determinato ambiente. Questo si decide perché è in questo determinato ambiente e quindi lui fa una scelta che è una scelta che è ovviamente fortemente centrata sulla caratteristica. Ecco, allora, se noi dovessimo fare il chart, no? Se noi dovessimo mettere le categorie che lui decide di attivare qua all'interno, allora lui che cosa decide qua? Decide A, di fare molto forte l'attacco al cielo, d'accordo? L'attacco al cielo è l'elemento decisivo, per cui che cosa fa? inventa, diciamo, sostanzialmente una tipologia che può avere, questo è molto difficile farlo in delle case a schiera, avere dei grandi volumi in facciata, perché così può avere queste torri, no? E queste torri che si sganciano oltre, questo è l'elemento decisivo, no? L'elemento decisivo di questa roba è che le torri fanno questo, giusto? Sono più alte rispetto a questa cosa, e quindi questo effetto crea questo, diciamo, questo slancio verso l'alto e questa incredibile situazione che per cui, nonostante ci sia sto mamma rossone, no? Bello brutto non è questo di cui lo stiamo discutendo, stiamo parlando di un problema di scala. Questo tipo di architettura ha questa, diciamo, caratteristica. Dopodiché che fa, secondo voi? Qual è l'altro elemento con cui lui gioca in maniera forte per riuscire ad avere questa cosa? Alessandra Leone, oggi Alessandra voglio dialogare con te. E di conseguenza, siccome abbiamo 5 categorie, è brava Alessandra Leone. Certo, la seconda caratteristica che lui vuole avere molto forte è il chiaroscuro. E che quindi diventa molto importante che questa non sia una pelle, ma sia fortemente scultoreamente chiaroscurata. E quindi è chiaro che è la seconda forte categoria che lui mette in campo. Dopodiché che cosa fa? Dopodiché, dato che la seconda categoria fondamentale è quella del chiaroscuro, Alessandra Leone, sempre, solo te, ho deciso che tu sei la mia interlocutrice. Allora, dopodiché, che cosa fa lui per quanto riguarda il concetto del ritmo? Scandisce, grande parola Alessandra, scandisce, è esattamente questa la parola giusta, scandisce, e quindi cosa fa? Crea questo affare il più omogeneo possibile. Quindi esattamente scandisce è una bella parola. Scandisce. Quindi fa in maniera che ci sia un rapporto dialettico A, B, A, B, A, B, di cui A è l'elemento torre e B, che cos'è B? Perché la parola scandisce è giusta? In qualche maniera fa in maniera che essendo scandito A, B, A, B, il B sia in qualche maniera omogeneo. Giusto? Se io devo scandire A, B, A, B, A, B, non voglio fare in maniera che ci siano troppi episodi nel B. Deve essere in qualche maniera anch'esso omogeneo, sennò che cavolo scandisco, giusto? Se scandisco devo fare questo. Quindi, quando vedete questo dettaglio, cosa vedete in questo dettaglio? Che lui sostanzialmente tende, come linea di tendenza, a fare in maniera che questa fascia sia il più omogenea possibile, giusto? Pur all'interno delle sue differenziazioni. Quindi, se notate il dettaglio, adesso liberiamo Alessandra per un secondo, in che cosa si rivela questo dettaglio? Se parliamo di come faccio a togliere questa cosa? Come?
Girate.
Oh, ok. No, io voglio vedere proprio questa qua voglio vedere. Esatto. In quale scelta architettonica questo concetto si rivela? Sei un volontario? Alessandra Leone, vicino a chi sei seduta? Ti facciamo intervenire? Francesca Romana Neri, in quale dettaglio si capisce questa volontà che abbiamo adesso appena espressa? No, ma questo già l'avevamo detto, Francesca, mica che hai portato avanti la conoscenza. Già lo sapevamo questo qua, certo, è chiaro? No, stiamo parlando di una cosa specifica. Guardate un po' come è fatta questa cosa, no? Guardatela un attimo. Cioè, dato che lui vuole scandire, lui, che succede qua? Chi lo capisce dove voglio arrivare? È facilissimo. No, no. Stiamo parlando del perché lui deve creare questa fascia scandita nella maniera, in qualche maniera, più omogenea possibile. Quindi lui cosa fa? Fa una cosa che riguarda il dettaglio architettonico. No. Materiali, cominciamo ad avvicinarci, cominciamo a sentire aria, che forse c'è un pochino. E quindi che fa? No, frega il cavolo. Ma scusatemi, mi descrivi che cosa vedi, no? Proprio cosa vedi? Cos'è questa? Che cosa vedi tu qua? Vedi una finestra? Poi che cavolo c'è sotto? Chiudete un po' meglio le luci, così vedete meglio, dato che potete forse essere un po' attivi in questa cosa. Anche quella in fondo, se non vedete bene, basta dirlo. Anche quella in fondo forse si può chiudere meglio. Davo per scontato che voi vedeste meglio, mi rendo conto che non vedete bene, questo è anche un handicap. Grazie Clara. Guarda un po' se puoi anche spingere quella, che guadagniamo un 5% che ci aiuta. Ci aiuta, sì. Guardate, cosa vediamo? Vediamo una finestra, questo qua io non riesco proprio a toglierlo. Oddio, ma perché non lo riesco a togliere questo affare? Non lo posso togliere mai? Il bianco?
No, non lo
posso togliere. Ok, lui cosa fa? Lo vedete che rende i solai che normalmente potrebbero essere fatti in cemento armati, fatto con l'argeluia, fatto in legno, fatto interno, fatto esterno. Vedete che lui tratta il solaio, scusatemi, adesso io ho questa handicap, però non riesco a fare diversamente, non riesco a togliere questa cosa. Lui fa il solaio, lo vedete qua chiaramente, lo vedete che è fatto con la stessa cosa dell'infisso, è fatto con una tecnica, con una lastra metallica, lo vedete? E perché questo? Per l'omogenizza, esattamente, perché siccome lui deve fare questo effetto di scansione, come ci ha spiegato, il progetto è scandito su un ritmo A e B, lui non vuole che la parte B sia troppo episodica, quindi vedete che non riuscite neanche a leggere esattamente la finestra, è come si dice un'asola che va dall'alto in basso, e vedete che addirittura gli elementi tecnologici sono appartenenti alla stessa famiglia, quindi in alto qua c'è un bandone metallico, qua c'è un bandone metallico, là c'è un bandone metallico, e tutto appartiene a questa cosa, proprio per creare una scansione. Ma perché fa questo? Perché gli piace? Non è tanto perché gli piace, quanto perché lui insegue un problema. Il problema è come fare delle piccole case a schiera che siano in grado di dialogare con un edificio così grande. Questo è un caso prototipico per un'altra ragione che adesso vi spiego. Sauer, in realtà, questo progetto l'ha preso all'ultimo momento da un altro architetto che si chiama Ian Pei, un famosissimo architetto americano di origine il cinese, Yong Min Pei. Allora, Yong Min Pei ha fatto la torre e ha fatto, questa è la cosa molto divertente di tutta la storia, ha fatto anche queste case qua. Queste case qua ecco, queste case qua sono fatte da Pei. E sono esattamente davanti all'altro. Pei doveva fare anche queste case. Pei non se l'è proprio posto il problema del rapporto tra le sue case e quell'altre. E che problema si è posto? Se voi, e questo credo che lo possiate vedere abbastanza facilmente, no? Che problema si è posto Pei facendo entrambe le due cose dal punto di vista architettonico? Che ha fatto? qual è la categoria che secondo lui ha giocato? Brucoli. Vabbè, quello è un problema di scala, ma dal punto di vista architettonico non trovi niente che in qualche maniera, adesso qua io più di così non riesco a fartele vedere. Beh, penso che se veda, non faccio altro che girargli attorno. Devi essere proprio ciecato. Allora, Bru? Occhio non viene, cuore non vuole, non so come dire. Prende un elemento del ritmo dal grattacielo e lo riporta lì. Addirittura prende quasi una citazione, vedete, del materiale. Riprende lo stesso materiale, vedete? Lo stesso quadratino. E lui pensa con questo di risolvere il problema. Diciamo, lo risolve, non lo risolve. Adesso non è questo quello che a noi interessa. Ma lui affronta questa questione, che è comunque una questione significativa per un architetto che usa un attimo il cervello, no? Sta a fare delle case dei due piani accanto a una grande. Lui lo risolve con un elemento di ritmo, chiaramente, no? Prende un elemento e lo sfrutta in particolare nella, diciamo, nell'elemento dell'attacco al cielo, facendo un attacco al cielo compatibile. Viene l'altro e gli dà quattro schiaffoni in testa, perché la differenza proprio di pensiero è molto forte, molto diversa il ragionamento che si applica qui rispetto al ragionamento che si applica qui. La densità del ragionamento è molto diversa, riparlando con questa parola, no? Cioè lo spessore dell'operazione è molto diversa, è molto più densa di riflessioni e di ragionamenti, indipendentemente dal fatto che noi possiamo aprire o meno l'esito. Ma poi Sauer non è contento e fa un'altra operazione, che è un'operazione su cui io ci ho messo un sacco di tempo a digerirla, ma lui mi ha spiegato perché l'ha fatta. Allora, guardiamo l'edificio da quest'altro punto di vista. Ok, mettiamoci qua. Ok, questo l'abbiamo capito. Ok, quindi qui noi, adesso si farà un refresh, noi qui vediamo i due uno accanto all'altro, giusto? Vediamo, a sinistra adesso si sta facendo un refresh, ci vuole un attimo di... Esattamente. Lui che cosa fa a un certo punto? Avrei voluto giocarsi un po', però alcune cose escono decore, me va benissimo uguale, Matteo, non fa niente. Avrei voluto torturarmi almeno 20 minuti su questa cosa, ma va bene uguale. Va bene. E si saranno tutti grati che non sono stati torturati su questa cosa, perché il problema è esattamente questo: nonostante lui fa tutto questo gioco, decide di fare una citazione di un solo elemento che lo prende, diciamo, da questo e lo rimette qua. Quindi lui cita dalla parte a parte lo stesso identico elemento di accesso, e cioè questo arco, che ovviamente a me, architetto proto-funzionalista, mi faceva pian colpo, cioè non lo riuscivo a capire perché in un'architettura, diciamo, così fortemente, come dire, stereometrica, che gioca sul chiaroscuro, eccetera, ci aveva bisogno di fare l'arco, perché a noi c'era stato insegnato non fare l'arco manco se ti ammazzi. Invece qui c'è una ragione profonda, che è esattamente questa che va detto Matteo, del perché lui lo fa, giusto o sbagliato che non sia. Cioè lui gioca in tutta questa maniera, ma poi vuole creare in qualche maniera qualche rimbalzo, qualche appartenenza a questa strada, vuole fare strada, in qualche maniera la strada, pur modificando le cose, la fa con questa intuizione, che è un'intuizione che può piacere, non piacere, trovarla giusta, non trovarla giusta, ma ha a che vedere con questa cosa. Quindi da un certo punto di vista lui usa un elemento che noi diremmo di ritmo, no? Così. E per fare questo, quindi, che cosa, se noi dobbiamo dare, diciamo, altre caratteristiche, abbiamo visto che l'attacco al cielo è forte, quindi quasi sempre succede che anche la silhouette è particolarmente forte, perché diciamo molto spesso le due cose sono insieme. E l'attacco al suolo in realtà è una base il più possibile continua, e non può non essere una base continua, perché è la cosa che, di avere la base continua, che permette questo effetto, ma è proprio il fatto che la base sia continua che permette questo, diciamo, questo slancio verso l'alto. Abbiamo visto come risolto il tema della scansione, quindi come risolto, diciamo, il tema anche del ritmo, perché queste cose sono unificate. Abbiamo visto quindi le varie caratteristiche e possiamo labellarle qua. E uno dice, ok, quindi questo fa sempre questo, dice, no? E invece la cosa bella di Sauer è che queste caratteristiche si modificano completamente in altre architetture, che adesso io spero di poter vedere rapidamente. Questo dipende un poco dalla velocità del software. Adesso, da questa piazza centrale...
Quindi questo comunque dipende di che anni?
Siamo negli anni 62, 63. Questa, cioè, qual è la vicenda? Society Hill è questo quartiere storico in cui per la prima volta negli Stati Uniti non si fa un redevelopment process totale, ma si fanno delle operazioni di design urbano un po' più forti, che sono queste di Pei, appunto, però poi si imposta una strategia di recupero delle morfologie urbane, delle densità urbane, pur modificando radicalmente le tipologie insediative, quindi tutto sull'orario ai density, eccetera. E di questa operazione Sauer è il grande, diciamo, protagonista, perché ne fa 10 di progetti uno accanto all'altro, molto diversi uno dall'altro. Adesso vi voglio far vedere un'altra architettura, adesso ci stiamo andando, ecco qua, ci stiamo andando, perché vedrete un caso completamente diverso, ma fatto dallo stesso architetto. Allora, dove siamo qui? Qui siamo nella piazza principale di questo quartiere di Filadelfia, che si chiama Society Hill, ecco qua. Questo è un edificio storico del mercato che data all'inizio del Settecento, sa tutta una storia, William Penn, le cose, la rivoluzione americana, lasciamo perdere queste cose. Notiamo soltanto questa cosa, che questo è un terminale della strada, e questo è l'altro terminale della strada, dove ci sono le torri che abbiamo appena lasciato. Noi abbiamo fatto questo percorso, d'accordo? Allora, guardate qua che fa Sauer. Questa è un'altra opera di Sauer, d'accordo? E, come capite, immediatamente, appena la vedete, Rosalba, ciao! Un applauso per la mia amica. Grazie. Non capita questi momenti che avete visto. Ciao,
come va? Tutto bene?
Poi ci telefoniamo.
Tutto tranquillo.
Ma la visita è perché volevi chiacchierare, però se metta la lezione.
Tutto a posto, sì, andiamo là.
Ok.
Io ho il biglietto da visita, quasi tutto, poi mi mando a stare.
Ok, allora lì parli con lei e poi procediamo col paperwork.
Andiamo, tranquilla. E lì mi ha mandato pure il telefono.
No, può essere sicura. Ciao.
Ciao,
ciao Rosalba, ciao. Allora, che cosa succede qua? Qui succede proprio una cosa pazzesca, se voi ci riflettete, cioè un'architettura che funziona in categorie completamente diverse. Perché queste categorie? È lo stesso architetto a distanza di pochissimo tempo, ma perché? Perché lui adopera queste categorie, adopera questo mix, come si chiama questo in termini musicali? Il mixer. Lui adopera il mixer in maniera ogni volta diversa, no? Crea un sistema completamente diverso. Quindi, Lione, stai con me. Oh. Allora, adesso lavoriamo su questa nuova composizione, d'accordo? Ci sei? Ok. Allora, a tuo avviso, qual è il problema suo? Il problema suo è che la situazione qui è completamente diversa e la strada è la maniera in cui lui interpreta questa strada è una strada fortemente caratterizzata da due elementi emergenti, uno che sono le torri, l'altro è la cosa di William Penn, d'accordo? Quindi il suo problema è completamente diverso dall'altro, quindi qual è di queste cinque categorie quella che lui in qualche maniera vuole estremizzare o che diventa la chiave dell'operazione? Questa è la tua domanda. O meglio, cominciamo ad eliminarne qualcuna, o fai come te pare. Ok, mi sembra una buona idea. L'attacco al cielo è molto molto piano, diciamo, no? E il mixer sta molto sul basso. Mi sembra un buon modo di procedere. Poi, e diciamo anche la silhouette, ok. Esatto, lui che cosa mi raccontava? Adesso vi dico come me lo racconto lui, però più o meno la strada è quella, no? Giustamente. Allora, lui che cosa mi raccontava? Mi diceva, io qui voglio fare una pelle tesa, questo mi diceva sempre, voglio creare un effetto come se sia un fondale, come se sia un fondale, in maniera che questa architettura da un certo punto di vista diventi quasi anonima, e essendo un elemento teso, faccia emergere i due terminali, e quindi faccia emergere la strada come flusso piuttosto che l'oggetto in quanto cosa. Quindi è una cosa fortemente contestuale come ragionamento. Quindi, come ha giustamente notato Laglione, la prima cosa che è ovvia è che mentre nell'altra l'attacco al cielo è predominante, anzi è forse la chiave, no? Dell'operazione, in questo caso la prima cosa che ha detto si azzera, sostanzialmente si azzera. La silhouette, essendo una pelle tesa, di fatto anch'essa da un certo punto si azzera, cioè è praticamente è un cubo, è un parallelepipedo, giusto? È fatto così, più azzerato di così, che voglio. Quindi che cosa rimane come, quindi sia l'attacco al cielo, sia l'attacco a terra, sia la silhouette sono praticamente quasi azzerati, diciamo, no? E che cosa è l'elemento chiave? L'elemento chiave diventa il ritmo, sostanzialmente, con un accenno appena di chiaroscuro che in fondo, se non ci fosse, sarebbe pure meglio dal suo punto di vista, d'accordo? Perché lui deve creare l'entrata, però in realtà, non, cioè, come dire, se voi vedete come è trattata anche qua, no? Da un certo punto di vista, essendo una pelle tesa, in realtà si scavi d'entrata, gli vanno e non gli vanno, da un certo punto di vista sarebbe più bello averli, diciamo, più a filo possibile, anche gli elementi di entrata, all'interno di questo ragionamento. Quindi che cosa fa? Gioca tutto sul ritmo, sostanzialmente, no? Gioca tutto, o come abbiamo detto, sull'ultima categoria, cioè come è fatto il pacchetto interno, no? Sul ritmo. E che cosa notate in particolare qui? Sono case, eh? Notate che c'ha qualcosa di particolare sto ritmo oppure no? Lasciamo la Lione in pace. Alla tua sinistra chi c'è? Una è la Romana Neri e l'altra? Allora, vai! Non hai capito la domanda?
No, si ripetono le finestre.
Si ripetono le finestre, sì, ma come si ripetono? Ok, ma non so se tu noti, questo disegno come è fatto? C'ha una particolarità molto particolare, se ci fai caso un attimo, te la spiego io. Che queste finestre sono, in questo caso specifico, allineate su questo stipite, vedete? Sono come se fossero, diciamo, allineate su quella fila lì. E la cosa particolare, perché è una scelta dell'architetto, questo sistema si ripete non in simmetria classica, ma come se fosse una cosa egizia. Si chiamano simmetrie, non mi ricordo come si chiamano queste, non speculari, aperte o chiuse, adesso non mi ricordo, c'è un modo per descrivere, diciamo, queste simmetrie che si inseguono, cioè non è speculare ma è, diciamo, binata, non credo che sia una parola giusta, binata, adesso me la sono scordata. Comunque vedete, vanno avanti in questa maniera qui. Perché questo? Piuttosto immaginate invece di fare questo, di mettere tre finestre simmetriche rispetto a un asse che si ripetono così, quale sarebbe la differenza fondamentale di questa tra l'una e l'altra? Cioè se io invece, non so se vediamo la differenza, se io invece, allora se io ho qua un blocco, d'accordo? E qua un altro blocco, immaginate che io faccio questo sistema, lo potrei fare, no? Chi me lo impedisce? Ok? Immaginate invece quest'altro sistema che è fatto così. Eccetera. Cosa facciamo nelle auto? Ok, allora che cosa succede? Oppure anche se invece di questo, invece di farlo traslato in maniera di serie aperta, credo che si chiama serie aperta, se non ricordo, e forse invece speculare, no? Un asse, queste qua invece di essere così e così. Che cambia? Che cambia? È la stessa cosa? Andrea Maio? Ok, quali in particolare nel contesto specifico? Sì, ma noi stiamo ragionando in termini contestuali, Stiamo ragionando all'interno del discorso che c'è una pelle tesa, che io mi interessa questo discorso delle finalità. Qual è la differenza tra questi due sistemi? È chiaro! Che è come se spingesse! Crea un motivo dinamico, questa spinge verso i terminali o in un verso o nell'altro, l'altro invece ferma. Quindi la ragione non è puramente di gusto stilistica, è anche una profonda lettura del luogo in questo caso. È come se spingesse, esattamente, gol. Ok. Allora, vediamo qualche altra cosa. Ok. Allora, questo è un altro caso molto interessante, perché che cosa succede qua? Vediamo un attimo di vederlo in pianta. No, stavo riflettendo.
Ma nel caso di prima sono illuminate anche dal giornale le case?
Non mi pare, ci sono degli elementi a... Se vogliamo queste case le possiamo vedere tutte, ci vuole un attimo, Adesso vi faccio vedere il libro così.
No, perché la superficie vetrata è veramente poca, secondo me.
Dietro sono completamente molto aperte dietro. No, sono curiosità soddisfatta, ma adesso la risolvo di più. Ok, no, perché per capire questo edificio bisogna capire la planimetria, se no non si capisce quello che succede. Ok. Ecco qua, adesso un attimo che ci andiamo una frazione di secondo e capite tutto. Ecco, queste sono le piante del Locust Street, ecco come fa lui a fare questa, quel discorso, no? Che dicevamo delle torri in pianta, ha una campata doppia della casa, ecco perché riesce a fare quel, quel ragionamento.
Ok.
Ok. Questo è questo edificio qua, no? Questo che abbiamo appena visto. Vedi come sono molto aperte e anche arretrate dietro, ecco perché c'è, diciamo, quel discorso che a te interessava. Qua perché questo mi interessava molto farvi vedere la pianta? Perché uno senza pianta non capisce. Qua parliamo di un intero isolato, vedete? È un intero isolato. E questo isolato, eccolo qua, ha questa caratteristica che ha... le quattro strade sono completamente diverse l'una dall'altra come caratteristica, quindi dal punto di vista anche della ricerca formale le quattro parti sono completamente diverse. Fate un esempio, quindi stiamo guardando quel blocco, questo è la parte che è in sequenza con le case che abbiamo visto prima, quindi anche questa funziona con le stesse caratteristiche. Invece, quando noi ci muoviamo qua, adesso centriamo, guardate quanto è diversa. Ok, andiamo qua dentro, andiamo qua, è sempre lo stesso blocco. Un secondo che si... Ecco, se voi andate in questa strada, vedete che invece gli effetti che lui adopera sono completamente diversi. Qua forse si vede poco, non capisco perché. Mi sembra strano che non sbuchi laggiù, eh? Anche se sembrerebbe farti pensare questo. E... non capisco perché non vada oltre. Ecco, eccola qua la vista che io volevo farvi vedere, eccola qua. Vedete la differenza tra questa vista in cui è la pelle tesa e qua invece che è fortemente ritmica e addirittura quando si gira dalla parte ancora da un'altra parte, eccola qua, che cambia ancora completamente. Ora, Lione, la domanda è questa, quindi questa ha questa caratteristica di pelle tesa, questa ha questa caratteristica, adesso giriamo lì e cerchiamo di capire perché mai lui decide, mi sa che si è fermato internet con la sensazione, no, ce la fa? Ce la fai? Ce la fai? Pronto. Mi piacerebbe vedere realmente, capito? Perché cambia tutto, al solito, se io riesco a vederla realmente. Va un po' piano però, eh. Si è stancato. Eh? Vabbè, non fa niente. Sta andando, vabbè, un po' ci mette, non fa niente. Adesso non lo spremiamo come una cosa, però volevo farti vedere questo prospetto qua in particolare, no? Questo prospetto qua è un prospetto che a differenza degli altri si vede da una grande distanza, perché si vede o dalla parte delle torri o addirittura dall'altra parte del fiume, vedete? Eccolo qua. Quindi la cosa interessante di questo edificio è che avendo quattro configurazioni diverse, come dire, modifica l'architettura in risposta a queste cose. In particolare, se noi analizziamo questo edificio, questo prospetto, vediamo un po' se ce l'abbiamo in maniera ancora più evidente, questo è il prospetto che prima vi volevo far vedere girando, dove è molto frammentario. Ecco, guardiamo questo prospetto qua, adesso non è esattamente un prospetto, e facciamo il nostro ragionamento sempre con i cosi, con il nostro mixer. Che succede qua? Quindi il suo problema è in qualche maniera la presenza dell'edificio una presenza quasi monumentale, lui vorrebbe, una presenza forte dell'edificio, di nuovo perché è letto a grande distanza. Che cosa fa lui giocando di nuovo con il nostro mister, Lione? In parte sì. 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 Ok, siete tutti d'accordo? Mazzuca, un'è. Dov'è Paolo? Paola, scusami Paola, sapevo benissimo, mi sono sbagliato. Cioè, lo so perché io so il trucco, so la storia, so l'esaurimento nervoso, so tutto, ma diciamo, ci voglio arrivare in un attimo. Ginevra, Cosso, che pensi? Ma vi pare normale questo prospetto? Ma vi pare un normale prospetto? Non c'è qualcosa di un po' strano? Eh? È un po' strano, hai ragione, è lì la stranezza, è strano, è molto strano. È molto strano. Cioè, scusa un attimo, ma se l'edificio non finisce qua, l'ultima stanza non sta qua, che caspita è sta roba? E perché sta roba? Il primo problema è perché sta roba? Perché? Perché là la chiave di tutto quanto. Cioè lui c'ha questa idea, questa intuizione. Non è vero per niente che l'attacco al cielo è azzerato. Come dire, il fatto che sia piatto non vuol dire che è azzerato, anzi è proprio l'attacco al cielo che è la soluzione del suo problema compositivo. È esattamente il contrario. È l'attacco, anche se non è frastornato, non è frastagliato come gli altri, è l'attacco al cielo che è la chiave dell'edificio. Cioè la presenza, come dire, forte, monumentale, se vogliamo dire, a grande distanza, è proprio dovuta al fatto che c'è stata questa cosa. Questa cosa è appunto la presenza, come dire, di una grossa fascia, un grosso peso, un grosso elemento formale che in qualche maniera rende forte è presente questa architettura anche alla grande distanza. Quindi lui che fa? In realtà, pur se in una primissima lettura plausibile della Lione parrebbe che l'attacco al cielo non è un fatto decisivo, invece è proprio un fatto decisivo, perché è proprio quello che gli consente di fare l'immagine che lui interessa.
fa una sorta di prospetto ribaltato.
Esattamente! Vabbè, Matteo è facile che fa gol, cioè è naturale. Fa esattamente un progetto ribaltato. Io non so se lui ha letto le mie cose, però insomma. Perché è esattamente quello che Sauer mi ha detto che lui ha fatto, è esattamente questo. Questo prospetto qua, per lui è facile fa gol però, perché è più vecchio, più anziano, è un assistente, è più facile. Come dire, più esperto, ma è esattamente quello che fa Sauer. Per lui mi raccontava che per fare questo cazzo di prospetto, tutto lo studio era impazzito per 2 mesi, perché lui non era mai contento di questo tipo di prospetto. E quando gli è venuta l'idea, è esattamente quando aveva questo modello, questo plastico, che per una bizzarra ragione gli si è ribaltato. È esattamente quello che è successo. Gli si è ribaltato, provate a ribaltare un attimo questa immagine. Non so se qua è possibile farlo. Non so se qua c'è la rotazione. Forse c'è. Ok, vediamo se ce lo fa fare senza diventare completamente pazzo, un po' mi sembra che sta impazzendo. Comunque vediamo se riusciamo a rotare a destra ancora. Oh, eccolo qua, diciamo, guardate questa parte qua, vedete che succede esattamente che l'attacco a quello che lì era l'attacco al suolo qui diventa l'attacco al cielo? E vedete che invece l'idea del sistema frastagliato dell'attacco a terra se lo ritrova lì? Quindi lui che cosa fa? Esattamente questo. Come dire, a un certo punto lui mi raccontava come è avvenuta questa cosa. È proprio avvenuta così. Diciamo, effettivamente, con ribaltamento. Ecco perché è giusta questa cosa. Cioè, più che giusta, è proprio un super gol. Cioè l'idea che è esattamente il ribaltamento dell'altro prospetto che avviene. Per cui quello che era in basso nell'uno diventa alto nell'altro e quello che diventa basso nell'altro nell'uno diventa alto nell'altro. Quindi quello che era l'attacco al suolo compatto di quell'edificio qui invece diventa attacco al cielo, diciamo, forte e compatto, proprio per risolvere questa ragione di tipo contestuale. Dopodiché, ovviamente, l'attacco al suolo in questo caso diventa molto frastagliato ed è importantissimo che sia frastagliato. Perché? Non soltanto per una ragione di tipo di gioco formale, ma perché l'edificio è contemporaneamente percepibile alla grande distanza, quindi come fatto monumentale, ma alla piccola distanza, cioè quando cammini su questa strada, è interessante avere questi, diciamo, questi piccoli mondi, no? Che entrino, che vedono, che fai. Quindi, è così, poi l'altro è un elemento di ritmo, eccetera. Come caspita fa a fare questa operazione, secondo voi? Com'è fatta questa operazione? Diciamo, qualcuno ha un'idea? Come faccio a fare questa cosa? Cioè, come faccio? No. Non posso fare un parapetto alto 3 metri. Perché il solaio finisce qua. Come faccio a farlo? Se lo devo fare? Dato che non può essere un parapetto, che è? La dodica è, se non è un paravetto e non c'è il para, che cos'è? Tilt. Se non è un indovinello, se non è un paravetto e non c'è il para, che è? Un tetto. È un tetto. Quello è un tetto. E come è fatto? È fatto così. Piano, da sopra, questo lo tiro su e lo porto giù, ecco come è fatto. Quindi dall'esterno io vedo questa fascia, d'accordo? Cioè quella fascia là, ma all'interno è un tetto, ecco come lo giustifico. Però formalmente da qua, dalla strada dove è fatta quella foto, vedo una fascia compatta, perché quella fascia compatta mi serve, e la finestra è qua, mi serve per ragioni formali, ecco che cosa succede.
D'accordo? Poi se questo tetto è fatto così, è fatto magari con una terrazza per cui ci metto un altro, un'altra cosa, una variante, ma è fatto in questa maniera, perché io devo giustificare questa cosa, mica che posso stappare i giochetti, non ho un modo per cui abbia una logica dal punto di vista costruttivo. Capito? Come è fatto? È fatto così. Dopodiché, se noi giriamo altre architetture di questo architetto, possiamo vederne anche altre, ma è sufficiente questo ragionamento. Perché abbiamo fatto questo ragionamento? Perché è chiaro, è abbastanza chiaro, o dovrebbe essere abbastanza chiaro, che è tutto un complotto l'architettura, cioè tutte le cose stanno insieme, è indirizzo perfetto. È un complotto, è un mega complotto. Cioè non è che uno fa l'architettura di massa perché la vuole fare di massa. La fa di massa perché c'ha un certo ragionamento rispetto al suo programma, rispetto al suo luogo, rispetto alle sue ragioni, rispetto al suo imprinting, ma che ne so. È complottante, non è che sta così a caso. E quanto tu più forte sei, quanto più gli elementi stanno insieme, complottano insieme. Creano sempre passaggi da l'uno all'altro, cioè non c'è mai niente di gratuito, teoricamente ovviamente, c'è sempre un margine, però teoricamente è qualcosa che sta veramente insieme. Qui che cosa abbiamo fatto con questo piccolo giro? Abbiamo visto semplicemente perché queste categorie del mixer che abbiamo enunciato qua diventano volta per volta completamente diverse l'una con l'altra per delle ragioni eminentemente nel rapporto con il luogo fisico, perché abbiamo visto le caratteristiche diverse delle strade, eccetera, eccetera. Ok? Allora adesso, fatto tutto questo percorso, veniamo ai compitini. Ok? Veniamo alla mission control, cioè mo che faccio io? D'accordo? Ci ho avuto tutta sta cosa, abbiamo cominciato la lunga e bellissima lezione di Matteo e cosa, abbiamo fatto questa cosa e mo io che faccio? Da adesso a martedì mi giro i pollici, per cui è tutto completamente inutile. Invece è tutto il contrario, io comincio a ragionare, a fare in maniera che quello che avviene alla prossima revisione di mercoledì è un momento denso su tutto. Allora, voi mercoledì, innanzitutto venite con qualunque avanzamento rispetto al vostro progetto, incluso quello che sto per dire oggi, e poi venite con tutto il materiale della precedente revisione, della precedente presentazione, in maniera che sia io, sia gli assistenti, ma in particolare io, voglio parlare con tutti, voglio vedere che sta fallo grande, quindi voglio rivedere quella cosa che ha fatto, che ha presentato, come è andato avanti in questo frattempo e come ha risposto a questa cosa. E questo lo voglio fare con lui, con lui, con lui, con lui. Ecco perché abbiamo due giornate di revisione. Nel frattempo avvengono anche quelle dei seminari. È chiaro? Ok. Allora, detto questo...
Quindi poi continuiamo a muoverci in seminari o...
Sì, sì, in seminari più... Io sono la mina vagante, capito? C'è una lista, che è una lista di chi deve vedere con me. E intanto... Ognuno vi vede almeno entrambe le volte, un po' almeno, diciamo, per arrivare alla preconsegna finale. È tutto abbastanza sotto controllo, però detto con molta franchezza, anche essendo andati al primo anno oggi, cioè a naso, mi sembrava che loro avessero lavorato più dei nostri, diciamo a naso, come quantità de botta, cioè voglio dire, non è che stiamo a spremere come limoni, ragazzi, stiamo facendo proprio il minimo indispensabile, diciamo la verità, non state certamente spremuti come limoni, quindi cerchiamo di metterci un pochettino in riga, anche un pochettino di passione, perché se no questo lavoro non si fa, ovviamente, comunque, quindi entriamo in delle fasi decisive, in delle fasi decisive, se no sono delle fasi tranquille. Qual è il problema? Ci ho avuto tutta questa esperienza, rifaccio il laboratorio, non c'è nessun problema, perché nessuno vuole finire un laboratorio con 18, d'accordo? Io penso, quindi c'è problema, lo si rifà. Allora, volevo farvi qual è la parte istruttiva di questa, e c'è una parte di persone che ovviamente anche se, voglio dire, io ho fatto il check sull'indirizzario, noi abbiamo 5 o 6 casi effettivamente preoccupanti, e che vi è stato detto a ciascuno di voi, però anche le parti, diciamo, migliori del Dipartimento, noi crediamo che in questa fase debbano entrare in un'accelerazione più forte, eh? La sensazione è che dovete entrare in accelerazione tutti. Certo, ci sono 3 o 4 casi, 5 o 6, anzi, che sono più di là che di qua, diciamo la verità, e ve l'abbiamo detto esplicitamente. Allora, vediamo adesso qual è la parte istruttiva di questo lavoro, cioè che cosa cominciamo a fare praticamente per rispondere a questo insieme di cose. Allora, come dire... Innanzitutto creiamo i ponti tra le due caratteristiche, d'accordo? Allora noi le chiamiamo, per intenderci, se non capiamo come le chiamiamo, da una parte le chiamiamo caratteristiche prevalenti, quindi quando noi l'abbiamo usato attraverso la lezione di Matteo e di Gaetano, abbiamo parlato di masse, trasparenze, paesaggio, frammenti, pieghe e superfici continue, intendendo dire che quella è la caratteristica prevalente, principale dell'architettura. In qualche maniera questo corrisponde nel discorso del mixer alle categorie del chiaroscuro, del ritmo, dell'attacco a terra, dell'attacco al cielo e della silhouette. Allora, detto questo, che cosa andiamo a fare? Si riesce a leggere? Con un poco di fatica. Vuol dire? Vediamo se lo aumento. Questo è il miracolo dell'HTML. Adesso di più. Questo è il miracolo dell'HTML, vedi? Allora, quindi... Come procediamo alla ricerca formale? Quindi noi ci aspettiamo che per il prossimo mercoledì ci sia un avanzamento del progetto da tutti i punti di vista distributivi, eccetera, e si comincia ad affrontare la ricerca formale, perché se no che abbiamo fatto a fare tutto questo ragionamento? Allora, noi proponiamo questo metodo. Uno, scegliere la caratteristica formale fondamentale del proprio progetto. Cioè, se secondo noi il nostro progetto ha come caratteristica principale la massa, la trasparenza, il paesaggio, il frammento, le pieghe e le superfici continue, diciamo, a quale di queste 5 categorie il mio progetto è più vicino o è la caratteristica principale? Qual è il secondo passaggio? Scegliere e studiare, non vuol dire più su internet, e finire là. Studiare vuol dire guardare con attenzione, capite? Con attenzione, studiare almeno 2 progetti realizzati che corrispondono a quella caratteristica. È una scelta che fate voi. Potete anche farla in una certa misura all'interno anche di questi suggerimenti che vi sono stati dati, ma il mondo è ampio e vasto, possiamo anche benissimo individuarne altri. Che a voi per qualche ragione rappresentino un punto forte della caratteristica principale che voi volete lavorare, e in questo caso voi siete liberati dal concetto che questi esempi forti appartengono necessariamente al campionario di architettura e modernità, come abbiamo fatto nella esercitazione della scacchiera, d'accordo? In questo caso noi ci possiamo prendere anche degli evangelisti. La cosa che ci importa è che siano edifici realizzati, perché e che possiamo accedere a una documentazione abbastanza pregnante, cioè è un edificio che in qualche maniera a me mi può servire per risolvermi un sacco di questioni dal punto di vista anche costruttivo, dei materiali, eccetera. E quindi, in qualche maniera, io conosco, so una cosa di prima mano, l'ho scelto perché è una cosa a cui io guardo con una certa attenzione e mi può aiutare a risolvere, diciamo, una serie di questioni. E noi pensiamo che ne possono avere 2. Certo che se uno si sta a girare i pollici e aspetta che gli arrivi come divinità divina, non arriva divinità divina, bisogna cercarle le cose, ovviamente. realizzare, una volta che noi abbiamo scelto questi disegni, realizzare dei disegni a mano libera di alcuni prospetti, perché poi alla fine noi dobbiamo andare a fare i prospetti del progetto scelto, io dico come se fosse una caricatura, cioè mettendo in evidenza in particolare la caratteristica chiave che a me mi interessa. Vi ricordate quando, diciamo, Gaetano ha fatto questi brevi schizzi, anch'io faccio alcuni brevi schizzi. Qual è l'idea? L'idea è che tu forzi quell'edificio attraverso la tua categoria. Non è che io li faccio uguale come se fosse una fotografia, io li faccio come se fosse una caricatura. È una buona maniera questa per farvi capire questo concetto. Io lo caricaturizzo, cioè lo forzo molto all'interno della categoria, che sia massa, che sia piega, che sia paesaggio, che sia frammento, della categoria che a me mi interessa. È chiaro? Attraverso l'esercizio noi vi insegniamo un processo mentale, ovviamente, quindi, come dire, vi rendiamo molto facilitato il compito, perché invece di navigare nel buio, questo è un metodo che, se seguito, porta a un livello almeno di sufficienza. Ma è chiaro che se uno non fa niente di tutta questa cosa, niente entra e niente esce, è ovvio questo. E come è un po' avvenuto per tutti. Quindi io creo, diciamo, scelgo una categoria, scelgo dei progetti, due, che abbiano, incorpori in una maniera forte quella categoria, e poi lo ridisegno un po', perché se non lo ridisegno caricaturizzandolo, io non sono in grado neanche di attivare un processo mentale di, diciamo, di riprogettazione. Poi c'è il quinto aspetto di questo metodo: realizzo una griglia di fili fissi e di possibili variazioni e uso questo schema di base geometrico e misurato e non lo tocco. Cioè, cosa faccio? Il mio edificio, quali sono, dove stanno grosso modo i solai? Dove stanno gli elementi portanti? E qual è il margine di variazione che questo diciamo, edificio, inteso come semplice, diciamo, regole fisse, dove sono gli elementi serventi fondamentali? Gli elementi fondamentali di questo edificio mi creano una specie, appunto, che io la chiamo di griglia. Vedete qua, in questo caso la griglia è data dai solai, dai pilastri, dagli elementi serventi delle scale e da queste che io chiamo linee variabili, e cioè di come posso oscillare in basso e in alto queste, diciamo, le variazioni, soprattutto nell'attacco al suolo e nell'attacco al cielo. Questa è una cosa che va disegnata in preciso. Perché va disegnata in preciso? È su un foglio che poi non viene più toccata. Perché è come se fosse una griglia dal punto di vista formale, mentre l'abbiamo usata attualmente dal punto di vista, diciamo, più planimetrico organizzativo. Quindi questi cosiddetti fili fissi, è chiaro che se io ho un edificio a due piani è una cosa, se ho un edificio alto 10 piani è diverso, se ho un edificio addossato a delle colline è una cosa, se no è diverso. Cioè, quali sono gli elementi fissi della mia situazione? Questa cosa qua è, appunto, realizzare una griglia di fili fissi e di possibili variazioni, usare questo come schema di base geometrico misurato, quindi deve essere in scala, e poi non toccarlo più. Perché cosa faccio una volta che ho questa griglia di fili fissi? Io ci sovrappongo della carta da lucido, non c'è altro metodo per fare questo sistema, e comincio a interrogarmi sulla mia caratteristica di base, e cioè se questo mio edificio è un edificio che sostanzialmente si muove sulla massa, come faccio a, diciamo, a disegnare questo edificio in cui l'elemento massa sia così preponderante e così importante? Quindi io non posso non andarci a mano libera sopra, ma ho bisogno della griglia precisa sotto, perché se no sto nel mondo dei sogni.
Io posso decidere ogni volta di rivelare o non rivelare, per esempio, degli elementi strutturali o degli elementi serventi o serviti o di altre cose, li posso nascondere, li posso rivelare, li posso giocare come elementi di chiaroscuro, li posso fare una pelle che me li rende omogenei, eccetera, eccetera, eccetera. Come faccio a avviare questo processo di pensiero? Questo processo di pensiero lo ottengo in questa maniera, ecco qua perché vi faccio cominciare a vedere dei disegni. Questi disegni cosa sono? Mi sono perso quello. Ecco, questi disegni cosa sono? Sono i primi schizzi in cui sulla base dei fili fissi io comincio ad elaborare una riflessione di tipo formale. In questo caso, per esempio, poniamo, mi sembra di ricordare, adesso non sono sicuro, mi sembra di ricordare che la chiave di entrata di questo ragionamento era quello dell'attacco al cielo, o come lo chiamiamo noi, in questo caso frammento, no? Perché noi abbiamo creato questa, diciamo, analogia in questo caso, no? Queste, diciamo, le due categorie si parlano attraverso questo, diciamo, concetto. E quindi in questo caso lui o lei cominciava a lavorare su questa cosa e quindi l'elemento dell'attacco al cielo, vedete che diventa particolarmente importante in questo tipo di cosa. Ma tu lo fai sulla base di dei fili fissi. Questo è il discorso, perché sono i fili fissi quelli che ti danno ormai la realtà del tuo edificio. Cioè non è che stai nel mondo dei sogni, siamo in una fase già abbastanza definita e finale. E poi progressivamente entrano in gioco le altre categorie, come sta avvenendo lì nel mixer. Cioè poi io progressivamente capisco, una volta capita la mia caratteristica principale, come devo trattare le altre, come le altre sono in qualche maniera comprese rispetto alla prima. E quindi come mi gioco il mixer del mio progetto all'interno di questa, diciamo, discorso. Quindi che cosa succede qua? Realizzare una figlia, realizzare una serie numerosa di schizzi su carta lucido sopra la griglia dei fili fissi, ragionando prima sulla caratteristica di base e poi a poco facendo intervenire anche le altre. Tutto questo si sviluppa a partire da un prospetto. Si fa questo su solo un prospetto. Perché questo? Perché io a poco devo riflettere su come fare. Una volta capito come fare, è molto facile adattare questo alle altre parti dell'edificio. Ma se io non capisco come fare, c'hai poco da fare. Il nostro problema in un primo momento non è fare tutti i prospetti, ma capire qual è la ricerca espressiva del mio edificio, che è una cosa diversa. Ecco perché noi partiamo sempre da uno e poi è molto facile fare tutti gli altri, da un certo punto di vista, perché ho capito come farlo. Ok, allora, qua ci sono varie foto degli scorsi anni che fanno capire come avviene questo determinato metodo concretamente. Queste qui, per esempio, in questo caso ricordo che il rapporto tra il modello e i disegni era molto importante, ecco perché la foto l'ho voluta fare in tutti e due. Lui nelle varie caratteristiche, qui sta provando vari effetti di chiaroscuro, vedete? Qui lui ha già abbastanza chiaro che l'edificio si pone come una forte silhouette e che il momento dell'attacco al cielo è importante. Lui sta riflettendo, lui o lei, non ricordo, varie modalità di chiaroscuro e quindi di trattamento della base perché possa funzionare all'interno, diciamo, della sua categoria. Questo è un altro in cui, di nuovo, vedete, questa è la griglia dei fili fissi e queste sono tutte variazioni che lui o lei comincia a mettere in gioco in questo caso. Questo è un altro caso. Ancora, come ragiona in questo, vedete subito come questo edificio, per esempio, il tema della silhouette è un tema decisivo, come il tema della silhouette si giochi anche rispetto a certi profili, al crack, eccetera, eccetera, come le varie categorie entrano in gioco. È una ricerca, non è che uno ci mette un minuto, non ci mette un minuto in tutto questo loop. È la densità della ricerca, è la densità anche dal punto di vista formale che scaturisce progressivamente.
Questa è, vi faccio vedere, tanto per dire, una tavola, perché poi questi elementi diventano anche modi per raccontare il progetto, no? In questo caso, ecco qua, vedete, lei fa vedere quali sono i fili fissi del suo progetto e poi di volta in volta, quindi qual è la griglia, poi come lei ha ragionato all'interno della silhouette, come è fatto l'attacco al cielo, come è fatto il ritmo, eccetera. Sono tutte congegnate insieme in qualche maniera, no? Perché, per fare un esempio, questa persona ha voluto uniformare questa cosa, ma è abbastanza evidente perché. Perché è chiaro che lei deve leggere forse un elemento di chiaroscuro e forse un elemento di silhouette e di nuovo lì ci deve essere un rapporto dialettico. Non vuole far vedere la finestrina in questo caso specifico, ma si è ragionato sul perché avvengono determinate cose, perché l'attacco al suolo ha questa sua cosa, eccetera, eccetera, eccetera. Sono tutte cose che derivano da un ragionamento che ha la chiave espressiva al suo interno. Ok? Allora, dopodiché, che cosa avviene? Quindi, innestare questi processi sono processi che attraverso questo assignment, sono attraverso questo compito, questa esercitazione, questa maniera di ragionare, si deve già attivare in questa settimana e allo stesso tempo il progetto va avanti in questa settimana, quindi diciamo quello che avviene mercoledì già è un livello di maturazione abbastanza importante che deve avvenire rispetto a quello che uno ha fatto. Certo che se uno ha dedicato a questa operazione 2 ore scarse, il risultato è quello di 2 ore scarse, quindi praticamente zero. Bisogna cominciare a dedicare un monte ore abbastanza significativo per farli emergere, perché qui ci sono 2 ordini di problemi. C'è l'ordine di problemi A, io lo so fare, l'ho già fatto, è una cosa. E secondo livello, B, ci ho lavorato il tempo necessario, spesso le due cose si combinano insieme, cioè A, io non lo so fare, B, non ho il tempo sufficiente. E quindi il risultato non può essere che catastrofico, d'accordo? Invece imparo a farlo con un certo tempo, con una certa cosa, d'altra parte se non l'imparo adesso, che mi è stata creata tutta questa cornice di lezioni, di cose, di progetti, quando mai lo imparerò? Non lo imparerò probabilmente mai più. Questa è la vostra ultima chance, perché nel laboratorio di laurea i giochi sono fuori. Con la tesi, molti di voi non faranno neanche una tesi in progettazione, quindi o lo imparo adesso o non lo imparo in realtà mai più, diciamo se fa. Allora, detto ciò, c'è l'ultima parte che è che cosa avviene nella presentazione del 24. Qua vi ho specificato molto bene che cosa avviene il 24. Il 24 è un prefinale. Cioè, se uno non fa il prefinale in maniera sufficiente, è finito praticamente il laboratorio, no? Noi abbiamo un excursus, in particolare le persone che già in questa presentazione sono sul livello insufficienti, non hanno fatto un recupero, hanno un prefinale praticamente o inesistente o insufficiente, i giochi sono già finiti là sostanzialmente con questo laboratorio, cioè non siete in grado di superare un livello minimamente accettabile corrispondente al 4° anno di una scuola professionale di architettura e quindi no problem, si rifà. Invece l'altro caso è che, come dire, il progresso avanza, uno ottiene un progetto a cui progressivamente lui stesso crede e quindi diciamo si va avanti e rispetto al prefinale del 24 si passa e dopodiché abbiamo un altro mese, quasi un altro mese, con altre revisioni per portare il progetto allo stadio, diciamo, accettabile per un 4° anno che finisce così. Quindi noi qua abbiamo descritto in maniera molto puntuale quali sono le richieste. Le richieste sono in buona parte richieste iterative, cioè sono cose che noi abbiamo tutte già fatto. O che dovremmo avere fatto, le presentazioni funzionano per capitoli, quindi io creo diciamo, vari capitoli. Il primo è A, il capitolo A, il concept dell'edificio dal punto di vista del programma. E quindi che cosa avviene, che cosa spiego, cosa io spiego in una o più tavole dal punto di vista del programma. Due, che cosa succede dal punto di vista dell'edificio, dal punto di vista del contesto, e quindi qui una o più richieste di nuovo che riguarda il contesto. Tre, che cosa succede all'edificio dal punto di vista ambientale e bioclimatico, alcune, una, almeno una tavola su questo. D, che cosa succede dell'edificio dal punto di vista del concetto spaziale, o quello che noi chiamiamo bang, e quindi qual è le cose. Noi in ogni volta chiediamo alcuni elaborati, che sono elaborati, diciamo, base per far capire questa determinata caratteristica, che qui sono, diciamo, menzionate. Ogni capitolo non è detto che si esaurisca in una tavola, possono essere più tavole, come un capitolo in un libro che non è detto che sia una pagina, magari sono 50 pagine, no? Il capitolo apre il concetto che a noi serve illustrare, e questo lo illustriamo con più di una tavola. Noi pensiamo che in questa fase si possa lavorare anche con la 3, e cioè queste cose, anche per ragioni di economicità, possono essere montate in tavolette a 3, in qualche volta le tavolette a 3 possono essere accoppiate una con l'altra, se vogliamo fare un disegno più grande, ma comunque lavorare sul modulo a 3, abbiamo visto, in questa fase può essere anche quello più economico e più facile da montare. Le scelte dal punto di vista del bang, la presentazione della vostra organizzazione dal punto di vista distributivo, perché adesso noi dobbiamo avere delle piante che abbiano una, diciamo, pertinenza funzionale, che riescono a funzionare in maniera abbastanza chiave, e di nuovo la presentazione della vostra organizzazione chiave dal punto di vista espressivo, e cioè che cosa cominciamo a avere come espressività di questa architettura, che, diciamo, è la parte nuova, è la parte di cui noi adesso per la prima volta stiamo mettendo in campo oggi, e che quindi è la parte di cui non abbiamo mai parlato, mentre tutte le altre sostanzialmente abbiamo parlato e già sono in parte presenti nella presentazione che abbiamo fatto la volta scorsa. Ok? Quindi adesso, senza doverle leggere punto per punto, diciamo, sono tutte presenti qua, possono essere lette. Mi raccomando sempre molto il fatto che il vostro progetto sia indicato nel Tevere Cavo, nel blog Tevere Cavo, come commento, perché questa è l'unica maniera in cui noi possiamo rintracciare poi i vari progetti, no? Vengono poi inseriti là, e siccome noi continuiamo a fare tutta una serie di altre operazioni, anche successive al corso, che hanno a che vedere mostre, cose o rapporti anche che possono intercorrere tra voi e i corsi miei successivi, eccetera eccetera, il fatto che il vostro progetto sia inserito come commento nel blog appropriato è un elemento, diciamo, decisivo, quindi fatelo, perché è molto importante all'interno di tutto questo meccanismo. Quindi questa è la presentazione, questa è la cosa. Da mercoledì mi sembra molto chiaro come ci dobbiamo muovere. Abbiamo due revisioni e due giornate in cui supponiamo che tutti siano assolutamente presenti, perché sennò vuol dire che hanno già mollato sostanzialmente. Ora, ci sono domande in questa struttura che vi possono, o di contenuto, o di organizzazione, o di qualunque altra cosa? Prego. No, solo mercoledì. È una sola volta a settimana. E solo il mercoledì abbiamo pensato che così è meglio. Noi siamo, sapete, avete un impegno formale solo un giorno, e all'interno di questo giorno, teoricamente, se tutto funziona bene, siccome siete divisi in tre seminari, riuscite almeno ad avere un feedback da ciascuno, e comunque, come vi ho detto, io voglio parlare un po' individualmente con ciascuno di voi prima del pre finale, avere un feedback proprio direttamente con me. Quindi sono due giornate, diciamo, di revisione, sono due mercoledì, prima del prefinale che avviene il giorno che vi ho detto, che adesso mi sono scordato, il 24. Invece quel giorno lì sarà un giorno in cui appendiamo tutti i lavori,
e per questo ci muoviamo in aula 7. Invece le altre, l'aula è questa. Io qua ho scritto 18, ma è questa che è la 16. Altre domande? Mi raccomando, metteteci un poco di voglia. Io speriamo di essere riusciti a trasmettervela. Però, insomma, l'idea è che avete voglia di fare questo lavoro. Ciao, ciao. Altre domande? Allora, ci vediamo mercoledì prossimo, ok? Mi raccomando. Mi raccomando. Che devo fare? Che devo dire? Niente.